Potete venire e festeggiare sempre al tavolo di Gesù, colui che ha cibato la moltitudine, mutato l'acqua in vino, ora chiama gli affamati, venite e mangiate. Venite e mangiate, chiama il maestro, venite e mangiate. E potete banchettare sempre al tavolo di Gesù, colui che ha cibato la moltitudine e mutato l'acqua in vino, ora chiama gli affamati, venite e mangiate. E Gesù ha disposto un tavolo dove vengono cibati i santi di Dio e invita le sue persone scelte, venite mangiate, con la sua manna egli ciba e sopperisce ad ogni loro bisogno. Oh, è dolce cenare sempre con Gesù. Come and dine, the master calls. Venite e mangiate, chiama il maestro, venite e mangiate. Potete banchettare sempre al tavolo di Gesù, colui che ha cibato la moltitudine e mutato l'acqua in vino, ora chiama gli affamati, venite e mangiate. E i discepoli vennero, approdarono, obbedendo al comando di Cristo, perché il maestro li chiamava, venite e mangiate. E là trovarono il desiderio del loro cuore, il pane e il pesce là sul fuoco, perché egli soddisfa sempre gli affamati. You fill the multitude, turn the water into wine, to the hungry call it now, come and dine. E presto l'agnello prenderà la sua sposa finché sia sempre al suo fianco, e tutta la schiera del cielo allora sarà riunita, tutti noi. Oh, sarà una visione gloriosa, tutti i santi vestiti in bianco senza macchia e con Gesù festeggeranno eternamente. Oh, come and dine, venite e mangiate, chiama il maestro, venite e mangiate. Potete sempre banchettare al tavolo di Gesù. Colui che ha cibato la moltitudine e ha mutato l'acqua in vino, ora chiama gli affamati, venite e mangiate. Battiamogli le mani stasera. Amen. Sentiamo un amen stasera, amen. Ancora una volta. Come and dine, the master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Terzo verso. Presto l'agnello prenderà la sua sposa, finché sia sempre al suo fianco, e sarà riunita tutta la... Chi ci sarà là? Amen. Tutta la schiera celeste sarà riunita, o sarà una visione gloriosa, tutti i santi vestiti in bianco senza macchia e con Gesù festeggeranno eternamente. Oh, venite e mangiate, chiama il maestro, venite e mangiate. Potete festeggiare sempre al tavolo di Gesù. Colui che ha cibato la moltitudine e mutato l'acqua in vino, ora chiama gli affamati, venite e mangiate. Ancora una volta, cantatelo a lui. Call it, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Lode al nome del Signore. Amen. Siete più felici di questo? Amen. Oh, amen. Lode al nome del Signore. Oh, sono eccitato. The original life, la vita originale, la vita originale, il seme originale, la parola parlata, è quello che io credo. Il figlio dell'uomo è stato rivelato, i sette suggelli sono stati svelati, la vita originale, la vita originale, la progenie originale, la parola parlata è quella che io credo. Il figlio dell'uomo è stato rivelato, i sette suggelli sono stati svelati, la vita originale e la progenie originale. Cantiamolo ancora. The original life, the original seed, the original, the spoken word is what I believe. Il figlio dell'uomo viene rivelato, i sette suggelli sono stati svelati, la vita originale e la progenie originale. Amen. Lo credete stasera? Amen. Loda il Signore. Amen. Grazie Signore. Siamo parte di quella vita originale. Amen. Loda il nome del Signore. Potete sedervi. Oh. Amen. Siamo parte di quella vita originale. La progenie originale. La parola parlata. È tutto quello che mi serve. Amen. Il figlio dell'uomo è stato rivelato. Lode il Signore, grazie. Miliardi di persone sulla terra stasera. E noi siamo quelli che hanno quella rivelazione. Voglio dare il benvenuto a tutti stasera. Quanti strani abbiamo qui? Nessuno di voi è strano, ma abbiamo magari qualche visitatore speciale o dei visitatori. Dio benedica, Dio benedica. Dalle Filippine, alzatevi. Siamo felici di avervi tutti nel collegamento stasera. Ancora una volta, quello che sta succedendo, abbiamo avuto un giorno memorabile. Vi è piaciuto il giorno memorabile di domenica scorsa? Oh! Oh! Amen. E ne avremo un altro questa sera. Lode il Signore. E spero che siete venuti preparati questa sera. Oh, bontà divina. Ancora una volta, sono tutto tremante perché sono così eccitato, sono nervoso. E chi è grato di essere parte della grande rivelazione che noi siamo grande parte della visibile unione della sposa di Cristo? Oh, non è meraviglioso? Lode il nome del Signore. Sapete, qualcuno potrebbe chiedere se avete un giorno così memorabile la settimana scorsa e diciamo di averlo sempre. Chi è il vostro oratore? Chi è che vi parla, voi gente? Chi è che lo fa? E ve lo dirò proprio ora chi è. Il Signore Dio Elohim, che sta qui in carne umana, che mostrando che Egli ha unito così tanto la sua Chiesa in quest'ultimo giorno, che sarà Dio che opera in carne umana ancora una volta. Amen. Loda il nome del Signore. Loda il Signore. Potete sedere. Questo è un fucile a doppia canna caricato con palettoni. Oh, ma cosa mai vi dice a voi gente? Oh, aspettate, lascia che lo dica lui. Abbiamo la rivelazione negli ultimi giorni per il messaggio del Signore Dio che riunisce la sua sposa insieme, e non importa in quale altra epoca è stato promesso in questa epoca a noi. Mai prima. Amen. Mai prima è stato possibile fino a questa epoca. Non possiamo neanche esprimerlo. Questa epoca, questo tempo, questo minuto, questo gruppo di persone, proprio ora, proprio in questo stesso secondo, siamo noi. Lodo Signore.
Oh.
Se questo non vi fa qualcosa, non lo so. Non siamo più bambini. Abbiamo imparato ad accettare chi siamo, perché ci sta mostrando quella fede, quella rivelazione di fede. Ha detto che era fede quella rivelazione. E qual è quella grande rivelazione? Chi Dio ha mandato in questo tempo della fine? Ecco quello che ha riconosciuto la sposa. Chi è? E ha detto solo quella fede di rivelazione può essere, può compiere una cosa. Può essere compiuta solo con una cosa, ascoltare questi nastri. Amen. Amen. Gloria al Signore. Non è bello essere nella perfetta volontà del Signore? Oh, questo è così bello. Loda il nome del Signore, potete sedervi. Non c'è niente di più grande di questo, ed è così. È così. Sì, è lo Spirito Santo che unge e lo fa. Non c'è più grande unzione che quando viene dalla voce di Dio stesso che parla alla sposa di Gesù Cristo. È la più grande unzione che c'è. Impareremo tutto di questo stasera. Lo sappiamo già, ma ci sta preparando. Ci ha preparato il terreno, il suolo. E sapete, qualcuno di voi nel giardino, nell'orto, ha fatto, prendete qualche seme, non potete prendere qualche seme e proprio buttarlo là per terra che, con tutta l'erba, con cose che c'è, non crescerà. Non bisogna ararlo, bisogna tirare via tutte le erbacce, prepararlo tutto quanto. È un vero giardiniere, più che ci lavora in questo terreno, che prepara tutto quanto. Quando si mette quel seme nel terreno e quando il sole esce e lo colpisce, quello Spirito Santo proprio va là e lo innaffia, boom! E cresce proprio. Ed è esattamente quello che il Signore sta facendo con noi. Ci sta preparando il terreno. E sta preparando questo suolo. Il profeta ci parlerà tutto in merito, ci dirà tutto in merito a questo. Cos'è quel terreno là nel nostro cuore, nelle nostre menti, nelle nostre anime? E qualcosa sta per avvenire stasera. Amen. Lode il Signore. È importante che lui ci sta rivelando chi egli è. Fratello Branham dice sempre, questo è la pietra di inciampo più grande che ci sia, la carne. Oh, la carne va sempre di mezzo. Sappiamo chi adoriamo, Elohim. Ecco chi adoriamo, Elohim. Non la carne, ma lo spirito. Ma Dio ha scelto quel vaso per portarlo. Egli è quello che ha scelto quel vaso per portare questa parola nell'ultimo tempo. Cosa ci ha detto? Le stesse caratteristiche di quell'uomo che l'ha portato in modo che noi lo riconoscessimo. Eccolo. Come abbiamo detto molte volte, sono contento di poter essere in compagnia di Giovanni. Giovanni cadde per adorare qualcuno perché lui pensava che fosse Dio stesso. Era così simile a Dio stesso. E noi non cadiamo per adorarlo, ma il Dio che era in lui, sì. Ma quello stesso messaggio che lui ha portato, quello stesso Elohim, e il passo successivo è che noi abbiamo riconosciuto chi noi siamo. Chi ha riconosciuto chi è? Quella è la chiave successiva. Noi siamo i figli di Abramo. Ha detto ora, non secondo Isacco nella carne, ma ha detto quella progenie reale di Abramo, che era proprio a seguito di Gesù Cristo. Ecco chi è la sposa di Gesù Cristo. Ha detto, una volta che hai riconosciuto questo porterà quello che dobbiamo avere, fede rapitrice. Chi è pronto per il rapimento? Lode il nome del Signore. Ha detto, è la parola parlata che è stata piantata nei nostri cuori. E noi la crediamo. E tramite questa parola è posta nella presenza del sole e viene maturata. E ha detto che quando state ascoltando questi nastri, quei messaggi, e noi vediamo nel grande piano di Dio, vediamo che in tutti questi anni quel seme c'è sempre stato là. Amen. C'è sempre stato, quella parola c'è sempre stata. Ma ora quel sole ci sta maturando. E più sentiamo quella parola, più Egli ci sta parlando, più ci dice, noi davvero riconosciamo chi siamo. Non siamo lo stelo. Non siamo il guscio, siamo il seme. Siamo la sposa, il seme. Ha detto che è quello che è. Quando viene in piena maturità, ha detto, non è nel Pentecoste, non è laggiù. Non poteva venire fino a questo giorno che quella sposa riconosce esattamente chi è. Sapete, voi avete pensato che domenica scorsa era meraviglioso? Lo è stato. Ma aspettate stasera. Loda il nome del Signore. Loda il Signore. Potete sedervi. E prenderà la nostra fede che ci ha dato. Ricordate mesi fa quello che ci ha detto quel profeta? Ha detto, io vi do la fede che ho. Io l'ho presa. È mia. Elohim mi ha detto, voglio darla a te. Questo fa molto per il mio terreno preparato. Ora prenderemo quello che lui ha detto, che ci ha dato, e la rivelazione che ci sta rivelando a noi, che ora sappiamo più che mai prima esattamente chi siamo, e noi combineremo quella fede insieme stasera, e la metteremo insieme, e la metteremo in quel terreno. Pronto? Siete pronti per questo? Se siete venuti pronti per questo stasera, se quel terreno è veramente pronto per questo stasera, ci sarà un tal versamento dello Spirito Santo. Oh, avverrà. C'è qualcosa che avverrà. E vi dirà, il profeta di Dio ha detto che c'è qualcosa che voi dovete fare. Ascoltatelo. Ha detto, scusate. Ha detto che quando avviene che io voglio che voi facciate qualcosa, ed è che noi dobbiamo, ma con la nostra fede, ha detto che noi continuiamo a tenere, ci saldi a quella promessa, ha detto, dobbiamo continuare a credere e a tenerci saldi ad essa. Ha detto che serve anche Dio, egli è colui che ci deve dare la fede che ci serve per farlo. Noi non possiamo neanche farlo da noi stessi, egli è colui che ce la deve dare, perché ha promesso in questa epoca, ha detto, voi tenetemi saldi, ha detto stasera, e poi quel tempo della fine, ha detto, com'era quelli giunti al tempo della fine, ha detto, loro vedevano la scrittura, la guardavano, la vedevano, e ha detto, ma non potevano accettarla, non potevano crederla. Ha detto che loro non potevano accettare che cos'era. Ha detto, ma la sposa di Gesù Cristo, noi la accettiamo, la crediamo, la comprendiamo, ed è questa la rivelazione che noi metteremo in azione. Lasciate che vi lega quello che vuole che noi facciamo. Voglio che voi facciate qualcosa ora, ha detto, lavorate su quell'impulso. Operate su quell'impulso. Ha detto quel momento, come Giosuè che fece, come Maria Maddalena e tutti quelli, solo nel momento, proprio nel momento quando vi viene rivelato qualcosa, afferratelo, tenetevi saldi adesso, e egli ve lo rivelerà. Amen. Così quando lo sentirete stasera, quando quel seme arriverà in quel terreno fertile, ha detto, afferratelo, tenetelo saldo, credetelo con tutto il cuore, e il te per voi. Siete in ascolto? Lo state credendo? Lo farete? Amen. Loda il Signore. Potete sedervi. Ha detto, noi siamo senza timore. Siamo impavidi. Dovremmo essere le persone più impavide che ci siano. Niente può accaderci se il Padre non ce lo lascia cadere. Niente. Le forme del giusto sono, i passi del giusto sono predestinati da Dio. Sono un figlio di Dio. Niente può venire. E il fratello mi ha chiesto, ha detto, sei, hai timore che magari qualcuno che venga dentro, forse dovresti far portare delle pistole ai diaconi, qualcuno potrebbe venire dentro con un mitragliatore, potrebbe fare pim pim pim. E sono circondato dalla colonna di fuoco, e voi? Oh, che sentimento, che sensazione. Lode il Signore. Dio ungerà la vostra fede stasera. Questo è un messaggio di fede per la sposa di Gesù Cristo. Amen. Se voi avete il cancro, o ci sono persone qui, che ne vedo uno proprio qui, il fratello Jones, gli hanno detto che ha il cancro. Sai una cosa? Stasera può essere guarito. Lode il Signore! Gloria! Non importa, ma avete le malattie, avete qualcosa che non importa, avete nervosismo, avete qualcosa che, qualche problema, qualche malattia fisica, ci sono altri là fuori che i dottori hanno detto che hanno il cancro. Stasera è la vostra sera, stasera è la sera, non importa qual è la vostra malattia, non importa qual è il vostro problema, non importa qual è la vostra afflizione, non importa che cosa avete, stasera è la vostra sera. Lode al nome del Signore. Lode al Signore. Se lascerete che, quel seme entri nel terreno del vostro cuore, avverrà. Amen. Potete sedervi. Lode al nome. Vi serve lo Spirito Santo? Potete ottenerlo stasera. Vi serve un rinfresco dello Spirito Santo? Potete ottenerlo stasera. Il mondo vi dà fastidio, siete tentati dal mondo, giovani, avete dei problemi e volete sbarazzarvi, stasera è la sera. Se lo crederete. Se lo crederete. E lo crediamo. Amen. Loda il nome del Signore. Lode al Signore, potete sedervi. Amen. Voi sorelle, che state aspettando dei bambini, questo messaggio è per voi. Potete averlo questa sera. Quel seme che entra nel vostro cuore, se lo credete con tutto il cuore, so che ce ne sono molte giovani ragazze che qui stanno aspettando questo. Oh my, bontà divina. Questo messaggio è tutto in merito a questo. È tutto in merito al mostrare fede in azione. Abbiamo una guida. Quel profeta di Dio era una guida per noi. La vita che ha vissuto, quello che ha fatto, la sua stessa testimonianza, ha detto, ma era Dio e ce l'ha mostrato. Mettete in azione quella fede. Le opere, quello che dobbiamo fare è mettere in azione quella fede. Ha detto, ecco cosa sono le opere, è quella fede in azione, ecco perché siamo guariti, siamo tutti guariti. Non c'è dubbio in merito. Ogni cosa ce l'abbiamo. Abbiamo la rivelazione. Lode il nome del Signore. Lode il Signore. Potete sedervi.
Oh my
goodness. Ora Satana cercherà di dirvi che è impossibile. Non può accadere. Non può accadere. Il dottore dirà che morirete. È quello che dice il dottore. Il dottore dice che voi sorelle non potete avere il bambino. Potrebbe anche dirvi, ma non avete neanche un grembo. E quello non significa niente. Quello significa niente. Non significa niente. Loda il nome del Signore. Vi dirà che voi non dovete. Dovete avere la fede per crederlo, ma se non avete alzato la mano, mi dispiace. Continuamente mi dice che non ho la fede per credere, continuo a guardare me stesso e devo solo guardare a Lui. È già stato fatto. E quell'unzione che verrà in questo edificio questa sera è proprio qui, proprio ora. È proprio qui, proprio ora che sta avvenendo in questo edificio, proprio ora. Amen. Afferratelo! Afferratelo! Loda il nome del Signore. Sedervi. Ma quello è il suo trucco, è di dirvi queste cose sempre. Che ha detto che non è che voi non lo fate, che ascoltate il dottore, ed è potente, come ha detto fratello Brana. E vi dà quel box di serpenti e vi dice, no, guarda, i sintomi ci sono, non ha niente a che fare con questo. Quando quello è ancorato nel vostro cuore, è proprio come Satana cerca di dirvi, e noi lo applichiamo nel luogo sbagliato a volte, Satana cerca di dirvi, oh, ah, sei un figlio di Dio. Eh sì, vattene via, diavolo, so di essere un figlio di Dio. Oh, non sei un seme predestinato, sono un seme predestinato di Dio. Ma fai errori e comunque sono ancora un seme predestinato, giustificato. Amen. Giustificato, predestinato, un seme di Dio. Non solo un seme predestinato, giustificato. Non l'ho mai fatto, non l'avete mai fatto. Oh, dal nome del Signore. Oh, dal nome del Signore. Lasciate che vi chieda una cosa. Chi crede di essere la sposa di Gesù Cristo? Oh, dal Signore. Chi crede che il loro nome è scritto sul libro della vita dell'agnello? Non il libro della vita, il libro della vita dell'agnello. Loda il nome del Signore. Il Dio che ha salvato la vostra anima ha detto, è lo stesso Dio che vi dà quella rivelazione spirituale, il Dio che ha messo quell'anello di nozze sulla vostra anima prima della fondazione del mondo. Quello stesso Dio vi dà il desiderio del vostro cuore stasera. Lo credete? Amen. Che quella fede di rivelazione, la rivelazione di fede che scenda nel vostro cuore, il profeta, ascoltate cosa dice, sapete cosa ha detto Elohim, pregherà per voi stasera. Sapete, noi pensiamo a cose naturali, stavo solo pensando al fratello, nelle riunioni del fratello Branham. Voi lo siete! Se solo fossi stato in una delle riunioni del fratello Branham, ma ci siete! Ci siete in una riunione del fratello Branham! Se solo fossi in una fila di preghiera e che lui potesse pregare per me, e lui pregherà per voi! Dice a quelle persone stasera sulle lettighe, vi dite, avete un biglietto di preghiera? No, non ce l'abbiamo. Non vi serve. Non ci serve un biglietto di preghiera. Vogliamo quella fede che entri nel terreno fertile del nostro cuore stasera. E dice una piccola preghiera. C'è così tanto che questo messaggero ti dice questa sera. E lo afferreremo. Perché quella è la sposa che quella storia d'amore sta parlando alla sua sposa. Ci sta dicendo chi siamo, chi egli è e per cosa è qui. Sta condannando il mondo per non aver riconosciuto chi Dio era in questo giorno, non aver ricevuto questo messaggio, ma la sposa è gioia, è vita eterna, è guarigione, è liberazione, sono dei bambini, è qualsiasi cosa di cui abbiamo bisogno, proprio lì. Solo quella la progenie che entra dentro, quel seme. Signore, voglio solo rilassarmi e che Lui me lo darà. Egli ce lo darà. Signore, daccelo questa sera. Siamo quelli a cui l'ha dato. È qui. L'ultima cosa che ha detto. Questa è l'ora. Questa è l'ora. Credo che quelle parole fossero pronunciate per stasera. Se lo credete, questa è l'ora. Questo è il tempo, questo è il giorno, questo è la stagione. Ogni cosa avviene in un tempo, in un giorno, una stagione. Siamo nella sua stagione. quando dite sento la mietitrice che arriva, ci siamo, la sposa sta accettando questa parola, ha detto c'era una sposa, noi siamo quella sposa. Amo dirlo, amo dire che io sono la sposa. Questo proprio sconfigge Satana così tanto e innalza il mio spirito così in alto. Io guardo là e vedete che voi siete la sposa di Gesù Cristo. Siete voi quelli che hanno accettato questa parola, che credono a questa parola. Siete voi quelli che hanno il terreno fertile della fede nel vostro cuore per credere a questa parola, per metterla in azione. Fatelo stasera. Amen. Amen. Loda il nome del Signore. Chiniamo i capi. Che sera. Che giorno in cui viviamo. Loda il nome del Signore. Pensare che il Padre sapeva prima della fondazione del mondo che noi saremmo stati qui. Il terreno fertile sarebbe pronto, è stato pronto nel nostro cuore, nelle nostre anime, per accettare quella parola, perché riconosciamo che quella sposa deve essere posta alla presenza del sole, questa parola che si matura. Solo il messaggio può farlo. Solo quel messaggio può portarci insieme. Solo quel messaggio può darci la fede rapitrice. Può darci ogni cosa. È l'alfa, è l'omega. È il principio e la fine di ogni cosa. Dio ama dare buoni doni. Egli ama, ci ama, siamo la sua sposa. Vuole che lo adoriamo con bei doni, e qualsiasi cosa che, di cui avete bisogno è un dono che Egli può darvi stasera. Lo credete questo, Chiesa? Dal profondo del vostro cuore, proprio ora, guardate il vostro cuore. Signore, io lo credo con tutto il cuore, Signore. Pianta quella fede, apri i miei occhi, il mio cuore, i miei orecchi, e lascia che quel seme cada nel profondo del mio cuore, Signore Gesù. Qualsiasi cosa che non è simile a te, Signore Gesù, toglila via. Voglio essere solo come te. Voglio essere proprio come te, Signore. Se ho un po' di temperamento, un po' di qualcosa, che cosa mai sia, toglilo via, Signore. Ma Signore, aiuta la mia fede stasera. E noi pregheremo uno per l'altro. E quel profeta ci dirà, ponete le mani uno sull'altro, proprio qui, proprio ora. E lo è. Ascoltate attentamente. Lo sentirete chiamare il vostro nome. Amen. Ed egli è qui per darvi il desiderio del vostro cuore. Non cercate di operare qualcosa, solo rilassatevi, assorbitelo, perché è qui per darvelo. Solo rilassatevi. Signore, fa che lo possa credere, Signore Gesù, perché tu adempirai ad ogni richiesta stasera. Quello Spirito Santo verrà in questo edificio, dentro e fuori, dalle file, su e giù. Voi che siete in ascolto, nelle vostre macchine, nelle vostre case, nei vostri ospedali, e lo stesso onnipotente di Dio, la stessa voce di Dio, che sta riunendo la sposa di Gesù Cristo insieme, che sta dando la fede che serve, quella fede rapitrice che serve per uscire e andarsene da qui. Lo crediamo, Signore Gesù. Sì. Egli è qui. Alleluia. Egli è qui. Egli è qui, santo, santo. E benedirò ancora il suo nome. Egli è qui, ascolta attentamente. Ascolta mentre Egli sta chiamando il tuo nome. Egli è qui e puoi toccarlo. E non sarai mai più lo stesso. the same.
One more time.
Ancora una volta. Egli è qui. Alleluia. Grazie così tanto per la tua presenza qui stasera. Noi vogliamo solo amarti sempre di più.
Signore,
quanto sei grande, Signore.
Signore,
grazie così tanto per la tua parola e aver mandato la tua parola tramite il tuo profeta, Signore. Crediamo al tuo profeta, Signore. Siamo poggiamo su ogni parola di ciò. Come Paul Rader ha detto così tante volte, è salito su quel tronco e ha detto: oh, lo sto cavalcando, amen. La sposa di Cristo, oh, lo stiamo cavalcando su ogni parola che quel profeta ha detto. È la parola del Signore. Questo messaggio è messaggero, Signore, si sta preparando una sposa, preparandola, dandoci la fede come non abbiamo mai avuto prima, ci sta portando su ali d'aquila, Signore, per quel grande ricevimento a casa, quella cena delle nozze, alleluia. Siamo così felici, Signore, siamo in grande anticipazione, Signore, perché la Tua parola l'ha detto e lo vediamo venire, Signore, e vediamo quello che hai fatto per noi e ti ringraziamo, Signore, per quello che farai. Ma, Signore, vediamo quello che stai facendo proprio ora, in questa stessa notte. Vediamo con tutto il cuore e ti diciamo grazie, Signore. Ti invitiamo, Signore, solo vieni e abbi la precedenza ora. Come ha detto fratello Joseph così tante volte stasera, solo rilassiamoci e accettare quella parola. E quando quella pulsazione arriverà, di afferrarlo. Grazie, Signore. Oh Dio, grazie per ogni cosa. Sei tutto per noi, Signore. Signore, noi vogliamo essere completamente arresi, vogliamo essere completamente, pensare ai tuoi pensieri, camminare nei tuoi passi, parlare con le tue parole, essere arresi completamente per ogni persona con cui terremo in contatto, che possano sentire la presenza di Gesù Cristo, che vedano l'atmosfera in cui viviamo, Signore. Oh Dio, ma che l'influenza vada avanti, Signore. Ti amiamo, Signore. Grazie così tanto, Signore. Stavo pensando, Signore, prima del servizio e tutto, che Maria, quando quell'angelo venne, Signore, lei non sentì niente, ma quell'angelo le disse che avrebbe avuto quel bambino. E lei disse: sia, mi sia fatto secondo la tua parola. Signore, tu ci hai mandato il settimo angelo messaggero, sia fatto a me secondo la tua parola. Senza riguardo a quello di cui ho bisogno, tutti quelli che sono in ascolto, o chiunque sia, senza riguardo a quello che hanno bisogno, tu hai mandato quel settimo angelo messaggero, Signore, non sia fatto a me secondo la tua parola. Ti amiamo, Signore. Benedizione, stai con noi ora nella parte che verrà del servizio. Noi vogliamo affidare le nostre vite e tutte queste richieste di preghiera a te. E Signore, vogliamo dire grazie per quello che hai fatto per noi e per quello che stai facendo per noi e quello che farai. Ti amiamo, Signore. Grazie così tanto. Noi proprio non possiamo fare a meno di credere al tuo profeta. Proprio non possiamo farne a meno. Tu hai messo qualcosa dentro di noi che ha detto... quello non è altro che la verità, quello non è altro che la verità, non è altro che la verità. Grazie, Signore, per il tuo profeta. Ti amiamo.
Bless and be with us now.
Benedici, stai con noi ora.
We love you.
Ti amiamo.
In Jesus Christ.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Ascoltate mentre gli chiama il vostro nome.
Your name is here.
Qui. E tu puoi toccare. E non sarai qui lo stesso. Dio vi benedica, potete sedervi. Abbiamo la consacrazione di un bambino, quindi se quella famiglia vorrebbe farsi avanti ora, canteremo, portateli dentro mentre verranno. Fateli entrare. Portateli dentro dai
Owen Levi. Can you say praise the Lord?
Puoi dire lode a Dio?
We can say praise.
Noi possiamo dire lode al Signore.
Owen Levi. Lord Jesus.
Signore Gesù.
This little love.
Questo piccolo amore, segno d'amore.
Owen Levi, strike that you've given to this home.
Owen Levi, strike che hai dato a questa famiglia, Signore Gesù. Un piccolo dono d'amore dal cielo, Signore. Pensare che non molti giorni fa, Signore, il suo piccolo spirito era nella tua presenza, Signore Gesù. E poi tu hai soffiato su di lui, in lui, lo spirito di vita e quello spirito è entrato in questo corpo. E l'hai messo nelle mani di questo padre e madre per crescerlo nell'amore di questa parola, Signore. E Padre, vogliono solo il meglio per lui. E il migliore, la cosa migliore sei tu, la tua parola. E il Signore, l'hanno, Padre, portato qui per metterlo nelle mie mani indegne, perché lo porti davanti a te e lo metta nelle tue mani, Signore. Affinché tu sia sempre con lui, che tu lo possa proteggere, che tu lo possa osservare, tenere la tua mano sopra di lui, proteggerlo e osservarlo, Signore. Possano i tuoi angeli stare accampati attorno a lui, Signore. Possa tu benedire questa famiglia, possano sempre mettere te primo, la tua parola al primo posto nella loro casa. Possa tu essere l'ospite invitato nella casa e possa questo figlio essere cresciuto ad amare te e servire te. Se c'è un domani, questa parola arderà nel suo cuore, Signore Gesù Padre. Ora lo prendiamo e lo mettiamo nelle tue mani e come vita di consacrazione a te lo chiediamo tutto nel prezioso nome senza parola. Paragone, in nome del Signore Salvatore Gesù Cristo. Loda il nome del Signore.
Oh,
quanti sono ancora caricati stasera.
Oh, ma
c'è proprio qualcosa quando ci riuniamo insieme in una mente, in una cosa. Qualcosa di buono sta per avvenire. Qualcosa di buono c'è. Sta per arrivare. Praising the Lord. Oh, siamo riuniti insieme ancora una volta per lodare il Signore. Siamo riuniti ancora una volta in un accordo. Something good,
qualcosa di buono sta per avvenire. E qualcosa di buono c'è in serbo. Siamo riuniti di nuovo insieme, solo per lodare il Signore. Siamo riuniti di nuovo insieme per lodare il Signore. Siamo riuniti di nuovo insieme in un unico accordo. Something good is gone. Qualcosa di buono sta per avvenire. Qualcosa di buono è in serbo. We're together again. Siamo riuniti di nuovo insieme per lodare il Signore. We're together again. Just praising the Lord. We're together again. In one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again. Just praising the Lord. Grazie al Padre Celeste, siamo così grati, così tanto, di essere riuniti insieme, Signore. E stiamo lodando il tuo nome, Signore. E noi riceveremo la tua parola, Signore. Ti ringraziamo per quella parola, Signore. Padre, tu hai parlato di quell'aquila e quell'aquila che voleva, e noi vogliamo essere come quell'aquila. Vogliamo tutti essere così, Padre. Ti ringraziamo per questo, Padre. E chiediamo che tu benedica queste offerte, queste decime. Ti ringraziamo per le molte benedizioni che ci darai stasera. Amen. Together again. Siamo riuniti ancora insieme solo per lodare il Signore. We're together again. Siamo riuniti di nuovo insieme in un unico accordo. Oh, something good is going to happen. Sta per succedere qualcosa di buono. E c'è qualcosa di buono in serbo, perché siamo riuniti di nuovo insieme solo per lodare il Signore. Ancora una volta. We're together again. Just praising the Lord, we're together again, in one accord. Something good is going to happen, something good is in store. We're together again, just praising the Lord. Facciamo un grande applauso, loda il nome del Signore. Amen. Sedervi. Sapete, sono in aspettazione di quella casa che è oltre, dove saremo per sempre insieme. Questo mondo non è la mia casa, io sto passando. Ma questo mondo non è la mia casa, io sto solo passando. I miei tesori sono accumulati da qualche parte là, oltre il blu. E gli angeli mi stanno chiamando da oltre la porta del cielo. E non mi sento a questa casa più, a casa in questo mondo. Oh, Signore, tu sai che non ho nessuno. E se il cielo non è la mia casa, allora cosa farò? E gli angeli ora mi stanno chiamando dalla porta aperta del cielo. E non mi sento più a casa in questo mondo. Anymore. E mi stanno tutti aspettando, ed è questa la cosa che so. E il mio Salvatore mi ha perdonato così tanti anni fa, e so che egli mi guarderà. E io non mi sento più a casa in questo mondo. Oh Lord, you know. Oh Signore, tu sai che non ho alcun amico oltre a te. E se il cielo non è la mia casa, allora Signore, che cosa farò? Gli angeli ora mi stanno chiamando da dietro le porte aperte del cielo. E non mi sento più a casa in questo mondo. Già nella terra della gloria. Vivremo eternamente. E i santi dappertutto che gridano vittoria. E il cantico dolce di lode che viene dalla sponda del cielo. Non mi sento più a casa in questo mondo. I have no friend like you. Non ho amico come te. E se il cielo non è la mia casa, allora Signore, che cosa farò? e gli angeli mi stanno chiamando da dietro le porte del cielo e non mi sento più a casa in questo mondo. Terzo verso. Oh, là nella terra della gloria vivremo eternamente, e i santi da ogni parte che staranno gridando vittoria, e il loro canto di dolce lode che verrà dalle sponde del cielo, e io non mi sento più a casa in questo mondo. More. Oh Lord, you know. Oh Signore, tu sai che non ho alcun amico come te, e se il cielo non è la mia casa, allora Signore, che cosa farò? Do. The angels beckon me from heaven. E gli angeli mi stanno chiamando dalle porte aperte del cielo, e non mi sento più a casa in questo mondo. Anymore. I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? Gli angeli mi stanno chiamando dalla porta aperta del cielo, e non mi sento più a casa in questo mondo. Home in this world. Battiamogli le mani. Amen. Non c'è altro amico come lui. E non mi sento più a casa in questo mondo. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven is not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. E il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. E il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. E Satana sarà legato per mille anni, e allora non avrò più tentatore quando Gesù tornerà di nuovo sulla terra. Lord is coming back to earth again. Nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. Sì, il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. E Satana sarà legato per mille anni. Allora non avremo tentatore quando Gesù tornerà di nuovo sulla terra. E sto aspettando per la venuta di quel felice giorno millenniale, quando il nostro benedetto Signore verrà e afferrerà la sua sposa che aspetta. Oh, il mio cuore è pieno di rapimento mentre opero, osservo e prego, perché il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. Oh, allora, oh, il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. Sì, il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. Amen. E Satana sarà legato per mille anni, e allora non avremo più tentatore dopo che Gesù sarà tornato di nuovo sulla terra. Primo verso ancora una volta. E sto osservando la venuta di quel felice giorno millenniale, quando il nostro benedetto Signore verrà e afferrerà via la sua sposa che lo aspetta. Oh, il mio cuore è pieno di rapimento mentre aspetto, osservo e prego, perché il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound 1,000 years, we'll have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Battiamogli le mani. Amen. Allora, sì, il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. Sì, il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. E Satana sarà legato per mille anni. E allora non avremo nessun tentatore dopo che Gesù sarà tornato di nuovo sulla terra. Amen. Lode al nome del Signore. E sono proprio così carico, non riesco ad aspettare di ascoltare questo messaggio. Oh, l'incoraggiamento, parole di incoraggiamento che ha detto il nostro fratello Joseph Coleman, ha innalzato la nostra fede, come ha messo questo palco per questo profeta per uscire e mettere quel seme nel terreno preparato. Oh, amen, amen. Dio veramente può fare qualsiasi cosa, ovunque, in qualsiasi momento, per voi. God can, Dio può fare qualsiasi cosa. in qualsiasi posto, in qualsiasi momento. God can do, Dio può fare qualsiasi cosa per te.
For you,
our God can do. Il nostro Dio può fare. God can do, Dio può fare qualsiasi cosa. In qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, Dio può fare qualsiasi cosa per te. Di Alfa, egli è l'Alfa e l'Omega, l'Omega, il principio e la fine. And the end, che Dio può fare qualsiasi cosa per te.
For you, he's the Alpha,
egli è l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. Dio può fare qualsiasi cosa per te.
For you, he can do, God can do.
Dio può fare qualsiasi cosa, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Dio può fare qualsiasi cosa con te.
For you are
God can do. Dio può fare qualsiasi cosa, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.
Can do.
Dio può fare qualsiasi cosa per te.
For you is the Alpha, is the Alpha.
Egli è l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. Dio può fare qualsiasi cosa per te. Dio può fare.
Oh, God can do anything, anywhere, anytime. God can do anything for you.
Chiniamo i capi, cantiamo sommessamente a Lui. Ovunque, in qualsiasi momento, e quel tempo è ora. Quel tempo è stasera, Signore Gesù. Fa che si ancori nel nostro cuore, Signore Gesù. Tu sei l'Alfa, l'Omega, il principio e la fine. Stiamo guardando che tu lo faccia stasera. L'hai già fatto per noi, Signore Gesù. È un'opera compiuta, finita. Tu l'hai fatto al Calvario. E noi stasera veniamo in rammemorazione di questo. Quanto è perfetta la tua parola, quanto è perfetto il tuo tempismo. La comunione è la guarigione. Tu hai voluto che questo messaggio fosse parlato stasera, Signore, per la tua sposa. Quanto sei grande, Signore Gesù.
Oh,
che affondi nel profondo del nostro cuore. E ognuno che è in ascolto, ognuno che è presente, Signore. Vieni, Signore Gesù.
Oh,
fa che ti adoriamo, Signore. Thank you. solo abbi fede in Dio. Tutto è possibile, possibile. Solo abbi fede in Dio. Lode al Signore, noi crediamo, potete sedervi. Che privilegio e onore è per noi stasera essere seduti insieme nei luoghi celesti, che ci prepariamo ad ascoltare il settimo angelo messaggero che ci porta un messaggio di fede per la sposa di Gesù Cristo. Essere in una riunione con il settimo angelo messaggero.
Oh,
quanto meraviglioso sei, Signore. Grazie per aver immagazzinato il cibo, così che noi possiamo sentirlo stasera, la voce di Dio che ci parla, che prende la porta la nostra fede a un punto dove non è mai stata prima. E quando Lui passerà, cosa farete voi? Lo afferrerete. Amen. Grazie, fratello Branham. Grazie, Signore Gesù, per aver mandato un messaggero che ha chiamato fuori una sposa. Siamo la tua sposa. Portaci la parola di vita eterna. Benvenuto, fratello.
Grazie. Bene essere di nuovo qui stasera. Non sapevo, come avessero mai scoperto, che io avrei pregato per i malati. Tutti sono entrati perché si preghi. Sapete, credo che se si segue la guida dello Spirito vada molto bene. Quello è la migliore. È un messaggio che viene, che non viene mai meno. Oggi ero seduto nella stanza dopo un certo ministro che è proprio tanto caro al mio cuore, tra di loro. Tre dei miei ottimi amici mi hanno detto che stavano venendo per andare a pranzo con me. Io pensai, bene, ciò andava proprio bene, sapete, perciò ho mangiato pochissimo colazione perché ero certo che l'avrebbero pagato loro, capite, e io avere un buon pranzo completo. Così sono fatte le 12, le 13, le 14 e non era ancora nessuno. Così c'è stato, la polizia stava dando la caccia a un criminale laggiù nel prato, e così scesi per vedere quell'episodio e non sono affatto riuscito a trovare il fratello Jack. Quindi sono venuto a scoprire che il dipendente dell'albergo gli aveva dato il numero sbagliato e lui stava suonando per tutto il tempo la porta sbagliata dove io non c'ero. Non di meno, prima o poi lo farò pagare per me un'altra volta. Lui e il fratello Tracy, mi sarei di certo rallegrato di vedere loro e fratello Brown stasera, che così sembra proprio che dovrebbero di nuovo tornare in Arizona. Ricordo l'altro giorno che abbiamo attraversato il deserto, ho detto a mia moglie là in fondo, ho detto ecco dove il fratello Jack era seduto nel retro di quella piccola Chevrolet, il fratello Brown, e discutevano tutti in merito alla creazione originale, se fosse stata in 6 giorni o se fosse in 6 milioni di anni. È stato buono. Essi discussero al punto che raccolsero una manciata di sassi, andarono nascosti dietro un palo e si lanciarono le pietre l'un l'altro. E proprio il più forte possibile, non riuscivano a stabilirlo in quel modo, così io posso superarti nella corsa, dissero. Mi misero a correre per la strada, il fratello Jack, un giovane più basso, e si lanciò il più forte possibile, e Young, fratello Young con quelle gambe lunghe, sapete, non ho mai riso tanto in vita mia. Il fratello Jack entrò nell'auto, si tolse le scarpe, il fratello Sherry ci aveva dato un grosso sacco d'arance e lui ne aveva mangiato quasi la metà prima che arrivasse a Silverport. Sapete, tutti erano giorni felici, sì signore. Non so che questo sembra scherzoso, buffo, ma è la verità. C'è qualcosa riguardo a questo: quando diventi più anziano e nelle menti cominci a indigiare, pensi a quei giorni che desidereresti poter rivivere proprio così, quei giorni della gioventù, e mentre invecchiamo diventano tutti dei film. Sono così lieto che siamo stati puri e santi e di comune fraterna nell'amore, sapendo che stiamo andando in un paese dove non invecchieremo più, che è quel grande paese lassù in cui mai invecchieremo né mai morremo. Uno dei nostri preziosi fratelli, così caro per tutti noi, è da poco passato là in quel paese, e ogni volta che salgo su questo palco io ritengo che penserò al fratello Lyle. Ieri sera ho guardato lei, ho visto la piccola Judy seduta là e il mio cuore stava proprio battendo, pensavo a lei e che lei come si sentisse. Io sono proprio, papà morì come, ma dobbiamo passare attraverso quelle scuole di sofferenza per capire i sentimenti degli altri. Credo di vedere un mio amico, un vecchio amico, un ministro seduto qua ora, se il suo nome è proprio così, una volta l'ho visto pregare per i malati anni fa. Ora, Gerstl, cioè, nel nome tedesco, ora non ho mai saputo pronunciarlo correttamente, fratello Tres, l'ha incontrato là fuori e lo conoscevo da circa 10 anni. Gli ho detto, non sei invecchiato di 6 mesi durante questi 10 anni. Viviamo in un mondo che un giorno deve cessare. E ora stasera, vi ho fatto fare davvero tardi, cercherò di non farlo stasera. Per terminare il mio racconto, pensavo di stasera di predicare alla Chiesa su un argomento del rapimento della Chiesa, come le condizioni, come lo vedo in quella scrittura, in quali condizioni dovrebbe essere la Chiesa per il rapimento e cosa dovrà aver luogo appena prima del rapimento abbia luogo e come avrà luogo. E noi tutti crediamo nel rapimento, non è così? Noi ci crediamo. E poi improvvisamente qualcosa ha detto, sera prega per i malati, e avevo appena pranzato con un piccolo fratello messicano là, sono sceso e gli ho dato un passaggio sulla strada, suppongo che egli sia qui stasera, lui e sua moglie. E poi è venuto qualcuno e mi ha dato una testimonianza, ha detto, in quei campi o nella chiesa, ha detto, c'è un uomo là che credo sia stato circa un anno fa, che lui era entrato nella fila di discernimento, e stasera stavo pensando di aver proprio una fila di preghiera all'antica, come il fratello Jack e il fratello Ian Brown una volta dava i biglietti di preghiera per me, e l'ho trovato veramente onesto e non l'ho mai sorpreso a vendere un biglietto né fare nulla di male. Lui è davvero retto. E noi abbiamo sorpreso altri di cercare di fare così, sapete? Così noi, il fratello Young ha sempre fatto il suo dovere, lavoro bene e fedele. Ricordo che di solito lui si alzava e prendeva i biglietti e li conduceva attraverso la fila di preghiera, pregavo per loro ed essi passavano avanti, proprio quella fede non adulterata di quelle persone che avevano, se solo e si potevano avvicinarsi a te, venivano guariti. E io penso che rispetto a quello che abbiamo ora ci fossero 20 guarigioni contro una. Poi questo racconto è arrivato questo pomeriggio di un uomo che probabilmente è qui ora, che un anno fa da qualche parte mi si trovava nella fila di preghiera e lui aveva, nel discernimento gli fu detto che egli aveva gli orecchioni, e i dottori gli dissero, dopo che gli orecchioni diminuirono, che lui non avrebbe più potuto avere mai più bambine, e lui aveva sempre desiderato una bambina, penso che avesse figli maschi, ma nella visione del Signore gli fu detto, ma voi avrete quella bambina, e lui ha detto che ha portato qui questa bambina stasera, non conosco l'uomo, dovrebbe essere nell'uditorio o la persona di cui sto parlando da qualche parte, non so, qualcuno fuori me l'ha parlato, ecco la bambina sollevata proprio qui in fondo, seduto proprio là, è bella, è veramente bella, che dolce piccina, mi piacerebbe tanto che lei venisse qui a dare la testimonianza, forse lei lo farà domani o una volta o l'altra quando terremo i servizi. Ora, domani mattina c'è la colazione degli uomini d'affari, l'avete annunciato, suppongo, questo è ottimo. E ora teniamo una piccola... questo è ottimo. E ora teniamo una piccola lezione sulla guarigione divina. Quanti fra di voi ci credono? Oh, mai. Sarà una serata meravigliosa. Quando avete tale fede, persone che lo credono, ecco cosa ci vuole. È per i credenti. E ora dunque ho preso una piccola matita, ho cominciato ad annotare per un testo e così via. Allora Billy ha bussato alla porta e ha detto, papà, aspetta solo un po', non l'ho ancora terminato. Lui ha detto, ma il fratello Jack ti sta aspettando. Così sono dovuto venire. Non avevo nessuna graffetta, l'ho attaccato con una delle forcine Johnny di Mida, o un tipo di forcina qui che chiamano forcina Bobby. Ecco così era, forcina Bobby, qualche tipo di forcina. Io non so molto in merito a quelle cose, sapete, io l'ho vista solo posata là, perciò ora per fare qui la graffetta, per separare quello che io, avevano alcune annotazioni qui stamattina, separate l'una dall'altra, e mentre divento più vecchio, una volta potevo ricordarmi le scritture e così via proprio molto facilmente, ma sapete, è piuttosto difficile farlo. Anche tu ti accorgi di questo problema, fratello Jack? Proprio così, sì? Non molto tempo fa gli ho detto, fratello Jack, sai, comincio pure a non ricordare, comincio a dire qualcosa e devo aspettare, è tutto quello a cui sei arrivato? Disse, e io dissi, non è abbastanza? No, disse, io prendo il telefono a qualcuno e dico, che cosa desiderate? Telefono a qualcuno e dico, che desiderate? Fratello, allora pensavo che tu mi stessi prendendo in giro, ho scoperto che è piuttosto vero. Sì, signore, mai, non si dimentica. come ci si dimentica, ma che tutte le nostre azioni siano fatte onestamente, perché se sono tutte in un libro, una registrazione che sarà messa in funzione nel giorno del giudizio. Ora, noi siamo come una grande famiglia e non penso che stasera siano collegati in due paesi, come ieri sera stavo predicando il mio messaggio, penso che sia solo qui nell'assemblea locale, perciò ieri sera ho davvero apprezzato la vostra cortesia di sopportare, io non cerco, non ho cercato di approfittarne del fratello Jack, ma lui mi ha sempre detto di quello che vuoi, e quindi sono solo venuto sul palco e ho predicato un po' di dottrina, ma perciò solo noi, se alcuni dei fratelli denominazionali, ora, l'altra mattina ho fatto un sogno, io non sogno molto, non sono un sognatore, ma ho sognato di aver visto un uomo, un giovanotto incatenato, e costui cercava di sciogliersi, e qualcuno mi dicevano costoro sono persone orribili, non avere nulla a che fare con loro, e vidi questo giovanotto che si scioglieva dalle catene, così lo lasciai stare, pensai vedrò quel che farà, perciò quando si sciolse divenne un tipo simpatico, e vidi altri che cercavano di sciogliersi, e questo è solo un sogno, e io andai in questa direzione. Vidi un fratello, Roy Borders, un mio ottimo amico che vive in California. Sembrava ci fosse qualcosa che non andasse, i suoi occhi erano semichiusi, forse cancro o qualcosa del genere nei suoi occhi, e io, qualcuno stava cercando di allontanarmi da lui, e gridai, fratello Borders, nel nome di Gesù Cristo, liberati di qua, da quello. Ed egli poteva a stento parlare dicendo, fratello Branham, si dovrà impiegare qualcosa più di questo, non riesco ad afferrarlo, fratello Branham, non posso afferrarlo. E dissi, oh fratello Borders, io lo amo. E qualcuno mi tirò via e io guardai e c'era una donna in piedi quassù, che io quando ero un ragazzino io andavo a consegnare la spesa dalla drogheria alle persone, il suo nome era signora Fenton, lui abitava a Jefferson, lei abitava a Jefferson, lui, un'amica personale, mia moglie di me, e lei disse, fratello Branham, liberaci da questo, disse, questa è una casa dell'inferno, disse, tu sei stato mai compreso, e disse, queste, e tu non hai neanche capito queste persone, disse, queste sono delle brave persone, e guardai di là e come un grandissimo sotterraneo o grosse mura giù sotto una grandissima caverna e grosse sbarre di ferro spesso sotto 10 pollici e le persone fuori di testa si contorcevano le braccia e le gambe, battevano la testa così e lei piangeva dicendo libera le persone, fratello Brana, diceva aiutaci, siamo nell'afflizione. Lei in persona la conoscevo, appartiene alla chiesa di Cristo o la chiesa cristiana chiamata la chiesa dei fratelli, perciò lei guardai intorno e dissi vorrei poterlo fare e continuai guardando intorno e che cosa poteva fare il mio piccolo corpo piccolo con quelle enormi sbarre di ferro e quelle povere persone là dentro e non si poteva arrivare a loro, quelle sbarre di ferro erano troppo fitte, guardavo e si battevano la testa come se fossero impazziti. E vidi là intorno balenare delle luci e alzai lo sguardo e là stava il Signore Gesù circondato da un arcobaleno di luci ed egli guardava fisso e disse libera quelle persone e se ne andò. E pensai, beh, come potrei liberarli? Io non ho forze sufficienti nelle mie braccia per stare a quelle sbarre. Così dissi, casa dell'inferno, lascia andare nel nome di Gesù Cristo. E cominciò tutto a scricchiolare, esplodere, le rocce a rotolare, e le sbarre a cadere, le persone a correre, gridando e urlando al limite della loro voce. Siamo liberi! Furono tutti liberi e allora stavo gridando, fratello Roy Borders, dove sei? Dove sei? Dio sta liberando il tuo popolo, dove sei, fratello Borders? Mi sono chiesto in merito a questo, sapete, Borders è molto impaurito, conosce la profezia, molti di voi che prendete i nastri e così via riguardo la costa ovest, stasera c'è un uomo seduto proprio qui, che era lì quando accade questo, quando stavamo là in un viaggio di caccia, un ministro che ieri sera era in ascolto. Era cieco ad un occhio, si avvicinò e disse, si presentò, portava occhiali scuri su di una montagna e disse, fratello Branham, disse, sono il fratello McGuse, disse, io una volta ho contribuito a sostenere delle riunioni in California, sono lieto di conoscere il fratello McGuse, così là c'erano circa 20 uomini, erano la caccia del pecore, il maiale, e io dissi, il giorno prima di salire la montagna, dissi, fratello Banks Wood, lo conoscete tutti, un amico personale, dissi, fratello Woods, raccolsi una pietra e la lanciai su in aria ed essa venne giù e dissi, così dice il Signore. Sta per succedere qualcosa. Perciò egli disse, che cosa sarà, fratello Branham? Non lo so, lo vedrai entro 24 ore, qualcosa sta per accadere, sarà un grande segno. Sarà un grande segno. Il giorno dopo, Questo avvenne un tardo pomeriggio, il giorno dopo, verso le 10 del mattino, si stavano preparando a partire, tutti avevano i loro pecari, e poi stavamo là, il fratello McKinley, e sapete tutti gli altri, il fratello Boris e io, il fratello Roy Robertson, un veterano disabile, un carissimo, prezioso amico mio, e lui stava lì, e io alzai lo sguardo e il fratello McHughes disse: fratello Branham, l'angelo del Signore ti appare mai quando sei a questi viaggi di caccia? Io dissi: fratello McHughes, sì, proprio così, ma io sono venuto qui in un certo senso per riposare. E gli disse: bene, fratello Branham, dissi, non volevo, hai intenzione di disturbarmi? Non mi hai disturbato, dissi, e mi girai intorno e vidi un dottore che gli esaminava l'occhio. Ora, io non lo conoscevo, lui portava degli occhiali scuri, che in Arizona è terribilmente luminoso, soleggiato, e io guardavo ciò e vidi un dottore dire: signore, ho curato quell'occhio per due anni, qualcosa del genere, l'allergia che avete nell'occhio vi farà perdere l'occhio, sta consumando da dietro la vista e non c'è alcun modo che io possa fermarla. Ciò per cui me l'hai chiesto è a causa del tuo occhio, quegli occhiali di sole sono solo perché hai un occhio malato. E gli disse: è vero, il tuo dottore lo descrissi, io ti ho detto alcuni giorni fa, lei perderà quell'occhio, l'allergia sta consumando dentro la vita di quell'occhio, ed egli l'ha curato per anni e non riesce a fermarla. Fratello Branham, è la verità, disse. Cominciai a girarmi a vedere e vidi una donna molto più anziana di lui, dalla cornagione piuttosto scura, essi sono originari da qualche parte lassù in Arkansas, e così lei sollevò la sua gonna e mostrò il suo arto a suo figlio e disse: figliuolo, se vedi il fratello Branham, digli di pregare per i miei piedi. E aveva dei lunghi tumori pendenti tra le dita del piede e così via. Dissi: tua madre è una donna dei capelli grigi e lei ha sollevato la gonna, ha ripiegatosi a calza per mostrarti i suoi piedi e ha detto che se tu mi avessi visto di dirti di pregare per lei. E gli disse: misericordia, oh, volsi lo sguardo e vidi stare là, senza occhiali la visione. Così dice, così dice il Signore: Dio ti ha guarito l'occhio e guarisce pure tua madre. Verso poco quel momento mi girai, ora seduto qui c'è l'uomo che stava là. Io dissi al fratello Roy Borders, cioè il fratello Roy Robertson, misi la mano sulla sua spalla perché lui è un veterano. Dissi: Roy, trova un riparo sotto qualcosa immediatamente, sta per accadere qualcosa. Lui disse: cosa vuol dire, fratello Branham? Non parlare, trovati subito un riparo sotto qualcosa. E girai e presi una pala, presso il lato di quel posto, mi allontanai, loro sapevo che sarebbe venuto dove io mi trovavo, proprio a fianco di quel grande canyon 8-10 volte più alto di quell'edificio, un canyon scatola come un fuoco scende dal cielo, un turbine, proprio a pochi passi da dove mi trovavo, e strappò le rocce direttamente dalla montagna, passò attraverso le cise della cima degli alberi di Busquino per certo yard, tutti che correvano cercando di trovare riparo sotto gli autocarri e ogni altra cosa. Esso ritornò ancora e diede un colpo secco come un gran tuono, risalì attraverso i cieli e discese, e lo fece tre volte, e quando fu terminato essi vennero e chiesero che cosa significava ciò. Dissi: non voglio dirvelo, era un segno del giudizio, fra pochi giorni un grande terremoto colpirà l'ovest e questo non si fermerà, la California, Los Angeles sprofonderà, andrà giù, scivolerà dritta nell'oceano. E due giorni dopo ciò, il terremoto dell'Alaska scosse l'Alaska. E poi l'ultima riunione che tenni in California mentre parlavo, e non sapevo nulla dell'accaduto fino a che non scesi in strada. Esso disse che la California disse Capernaum, la città che è chiamata con il nome degli angeli, cioè Los Angeles, tu ti sei elevata fino in cielo, ma sarai fatta scendere all'inferno, poiché se le opere potenti che sono state fatte in te fossero state fatte a Sodoma, essa sarebbe durata fino ad ora. Ora, negli ultimi pochi giorni, quel rombare, di esplodere, ed è uscito un giornale della scienza che diceva: tutto è crivellato, dovrà affondare. Essi lo sanno, e voi osservate, l'acqua arriverà fino al lago Shelton. Los Angeles è condannata per il giudizio. Ve lo dico prima che succeda, affinché possiate sapere quando ciò accadrà. Io non l'ho mai detto da me stesso, io non ho mai asserito che lui mi abbia mai detto una cosa che non sia accaduta, e voi potete rendere testimonianza di questo proprio così. Quando? Non lo so. Uscì ed essi mi dissero che ciò che avevo detto, e ascoltai, tornai a cercare nella scrittura. Sapete, Gesù disse di Capernaum in termini pressoché identici, e Sodoma e Gomorra erano in fondo al Mar Morto, suppongo fosse allora, e più tardi, circa 100 anni più tardi, Capernaum scivolò nel mare ed è dentro il mare. Lo stesso Dio che mise Sodoma dentro il mare, che la fece scendere nel mare per i suoi peccati, lo stesso Dio che mise Capernaum in mare per i suoi peccati, lo stesso Dio metterà Los Angeles nel mare per i suoi peccati, quella città di corruzione. E il fratello Roy Borders è spaventato a morte. Non so ciò che voleva dire questo o altra cosa, non lo so, preghiamo. Signore, è così buono testimoniare a chi sa ascoltare con attenzione. Noi crediamo, Signore, sovvieni alla nostra incredulità. E ci rendiamo conto che stiamo proprio scendendo la strada ora alla fine del mondo. Proprio in quale momento non sappiamo, ma quel segreto rapimento della sposa, uno di questi giorni, Signore, noi saremo rapiti, presi su con Lui. E aspettiamo quel giorno. Prepara i nostri cuori, Signore. Sappiamo che ci sono molti che giacciono qui su queste barelle, brande, uomini e donne che sono legati dal nemico. C'è gente seduta là, forse, che tu, se tu non li tocchi, moriranno di attacchi di cuore. Forse alcuni di loro divorati dal cancro. E Padre, tu conosci il cuore di ogni uomo, sai se è sincero o non è sincero. E noi diciamo queste cose perché sappiamo quello che tu hai fatto, la tua grande potenza che ha liberato così tanti, e noi siamo testimoni, benché cerchino di dire che quelle cose non accadono, invece, Signore, noi siamo testimoni. Io prego stasera, Signore, che in qualche modo tu edifichi la fede nei cuori di queste persone affinché ciascuno di essi sia liberato, tutte queste persone malate e afflitte. Possa essere così felice, semplice, Signore, lasciaci solo mentre cerchiamo di insegnare la parola, che lo Spirito Santo tolga i miei errori, Signore, e li corregga nei cuori delle persone, e rendila una reale serata che gli possa mettersi a dimora nel cuore di ogni credente qui. Abbiamo preparato questa serata per quello scopo, Signore, soprattutto per coloro i quali non sono salvati, essere pronti, preparati ora, mentre le porte della misericordia sono ancora aperte. Chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Passeremo ora alle scritture. Anzitutto, qualcuno ha messo una nota qui sul pulpito. Una nota qui sul pulpito e ha detto che stasera essi hanno raccolto un'offerta per me. Questo non era necessario, non fatelo. Non riesco a restituirla. Mi ricordo che una volta a Calgary, Canada, fu raccolto questa offerta. Il fratello Jack stava cercando di dirmi, mia moglie seduta là in fondo, lei, i bambini, avevano due vecchie stanze in cui abitavamo, lei doveva mettere una coperta sulla porta per tenere la porta chiusa finché i bambini non prendessero la polmonite, e lei disse che lui disse, fratello Brana, non è giusto trattarla così, perciò vi ricordate il caso, essi raccolsero, ho dimenticato quanti miliardi di dollari, e io dissi, oh, restituisci, il fratello Jack, e gli disse come lo faremo, perciò comprai quella casa. Ed è là, quindi alla gloria e onore di Dio. L'abbiamo tenuta per 2 anni, mia moglie e io, come dono della Chiesa delle persone. Allora pensai, questo non sembra giusto, non ho portato nulla in questo mondo e certo non ne porterò via nulla. Perciò l'ho rigirato e assegnato e ceduto con un atto legale al tabernacolo, così quando avrò finito e venne qualche altro servitore di Dio, se ci sarà un domani, potrò utilizzarlo allora, capite? Perciò grazie molto sentitamente, amici. Dio vi benedica per questo. Ora in Giacomo, il libro di Giacomo, secondo capitolo, vogliamo leggere cominciando il 21° versetto. Ed ora solo un po' di tempo di insegnamento e poi cominceremo a pregare per i malati il più presto possibile. Prenderemo proprio altrettante persone durante questa fila di preghiera quanto possibile. E inoltre ricordiamoci pure, non voglio dimenticare la sorella Anna Jane e il fratello Don e gli altri, penso siano di là in qualche parte in Thailandia. Sono dove? Bangkok. E i campi di missione, ci sono tante cose riguardo cui pensare di giorno e ci vuole e ci si, che si vuole menzionare davanti alle persone, poi quando si arriva qui non si riesce a pensarci e ci si concentra direttamente alla lezione. Così Giacomo il secondo capitolo, e cominceremo col 21° versetto del secondo capitolo di San Giacomo e leggeremo una parte d'essa, il 21° versetto del secondo capitolo. Non fu Abramo nostro padre giustificato per le opere, avendo offerto il suo figliolo Isacco sopra un altare? Tu vedi che la fede operava insieme con le opere adesso e che per le opere la fede fu compiuta. E fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia, ed egli fu chiamato amico di Dio. Ora, il mio argomento stasera, e tenora ora le vostre Bibbie perché ho varie scritture notate qui, se non ci dilungheremo troppo non ne consulterò parecchie, il mio argomento è: le opere sono la fede espressa. Ora ricordate, le opere sono la fede espressa. Le opere mostrano che la fede ha già fatto presa, vedete? Ora, capite, vogliamo questo perché noi credo che questo potrebbe aiutarci a comprendere. Ora ascoltate molto attentamente, approfondiremo questo come una lezione di scuola domenicale. Qui nel suo insegnamento Giacomo esprime ciò che l'uomo vide in Abramo da Genesi 22:1-9.
Ora,
vedi in Abramo da Genesi. Torniamo indietro, ho qui delle scritture un po' notate in Genesi 22 capitolo, dal primo fino al versetto. E dopo queste cose avvenne che Dio provò Abramo e gli disse: Abramo, Abramo, ed egli disse: eccomi. E Dio gli disse: prendi ora il tuo figlio, il tuo unico, il quale tu ami, cioè Isacco, e vattene nella contrada di Moria, ed offrilo in olocausto sopra l'uno di quei monti il quale io ti dirò. Vedete, egli non gli disse neanche quale fosse. Quando Dio parla, voi solo andate avanti e continuate a muovermi, capite? E Abramo dunque, levatosi la mattina da buon'ora, mise il basto al suo asino e prese due suoi servitori seco ed Isacco, suo figlio, e spaccate delle legne per l'olocausto, si levò e se ne andò al luogo il quale Dio gli aveva detto. E al terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide quel luogo di lontano. E disse ai suoi servitori: Abramo, restate qui con l'asino, e io e il fanciullo andremo fin colà e adoreremo, poi ritorneremo a voi. Ora, il dunque aveva in mente di uccidere suo figlio, perché Dio gli aveva detto di farlo, ma guardate qui la scrittura: io e il fanciullo andremo fin colà e adoreremo, poi ritorneremo a voi. Lui e il fanciullo. E Abramo prese le legne, l'olocausto, e le mise addosso ad Isacco, suo figliolo, e prese in mano il fuoco e il coltello, ambedue, e se ne andarono insieme. Ed Isacco disse ad Abramo, suo padre: padre mio. Ed egli rispose: eccomi, figlio mio. E Isacco disse: ecco il fuoco e le legne, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? E Abramo disse: figliolo mio, l'Iddio vi provvederà l'agnello per l'olocausto. Ed essi se ne andarono ambedue insieme e giunsero al luogo il quale Dio detto ad Abramo, ed egli edificò qui un altare, ordinò le legne, legò suo figlio Isacco, suo figlio, e lo mise sull'altare di sopra le legne. E Abramo stese la mano e prese il coltello per inscannare suo figlio, ma l'angelo del Signore gli gridò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. Ed egli disse: eccomi. E l'angelo gli disse: non mettere la tua mano addosso al tuo figliolo, non fargli nulla, perciò che ora conosco che tu temi Dio, poiché tu non hai dinegato il tuo figliolo, il tuo figliolo, il tuo unico. Che opera! Ora, troviamo qui che Giacomo giustifica Abramo per le sue opere, ma ora in Paolo, in Romani, il libro ai Romani, l'ottavo, il quarto capitolo, 4 dal primo all'otto, non lo leggerò tutto, ma ne leggerò solo una parte. Che diremo dunque del nostro padre Abramo abbia ottenuto secondo la carne? Perciò se Abramo è stato giustificato, vi ricordate ieri sera abbiamo preso la parola giustificato per le opere, egli ha di che gloriarsi, ma egli non ha nulla di che gloriarsi a Dio, perciò che dice la scrittura? Ora Abramo credette a Dio e gli fu reputato giustizia, e a colui che opera il premio non è messo in conto per giustizia ma per debito. Ora, ciò a cui Paolo si riferisce qui è quel che Dio vide in Abramo. Ora, andiamo, se non stessimo voltando troppo, ora torneremo ancora in Genesi, il 15 capitolo, è il sesto versetto, il 15:6, credo sia giusto, cominceremo dal quinto. Poi lo menò fuori e gli disse: Riguarda ora verso il cielo ed annovera le stelle, seppur tu le puoi annoverare. Poi gli disse, così sarà la tua progenie. Ed esso credette al Signore, e il Signore gli imputò ciò a giustizia. Ora, i due uomini che parlavano sulla fede, Paolo giustificò Abramo per quel che Dio vide in Abramo, Giacomo invece giustificò Abramo per quello che l'uomo vide in Abramo. Vedete ora, Giacomo disse che egli era stato giustificato per le sue opere, Paolo disse che egli è stato giustificato per fede. Vedete, però, che Abramo credette a Dio, cioè quello che Dio vide in lui, e egli lo credette, ma quando poi lui si mise ad agire come se fosse già compiuto, questo è quello che l'uomo vide in lui. Ed è lo stesso che lo è per noi, perché le nostre opere esprimono quale fede noi abbiamo. Ma se abbiamo paura di agire per ciò che crediamo, allora non la crediamo, capite? Dovete crederla. Le opere di Abramo esprimono la sua fede che aveva nella promessa di Dio. Ora, Abramo, ricordate, aveva 90 anni o 100 anni e Sara aveva 90 anni. E allora essi erano di età molto avanzata. Avevano passato l'età feconda da molti, molti anni. Ed essi avevano vissuto insieme con marito e moglie fin da quando erano giovani. E nessun figlio, ma tuttavia Dio gli disse quando aveva 75 anni e Sara 75, tu avrai un figlio. E lui credette alla promessa di Dio. Lui la credette. Ora vedete, lui preparò tutto per questo bambino, capite? Ecco cosa vide Dio. Quando lui credette a Dio e l'uomo vide cosa egli fece per esprimere ciò che aveva creduto, e questa è la stessa cosa che opera stasera, allo stesso modo che succede con noi, egli è stato rivelato? Gli è stato rivelato, capite? Era stato rivelato a lui, perciò egli lo credette e agiva come se questo avesse già avuto luogo. Ora fermiamoci qui solo un momento. A volte noi non comprendiamo questo, le persone hanno emozioni e cercano di operare su emozioni, ciò non fa effetto. Io, come fratello Gerolds, qui noi siamo vecchi e siamo stati da molto tempo, abbiamo visto i pro e contro e tutto, e pregare per i malati in tutto il mondo, vedere i disappunti delle persone, vedere gli alleluia da ogni parte. Allora noi impariamo da tutto questo. Ora, quando da ragazzi abbiamo iniziato a praticare questo, fratello Gheorz, come quando iniziavamo a nuotare, la prima cosa, sapete, soleva essere che andavo e avevo il fratello Jack, avevo il fratello Brown che mi facevano camminare per strada, sera dopo sera, cercando di farmi tornare me stesso. Io stavo là come un bambino, spruzzando acqua, avendo visioni, sapete, stavo solamente là finché il fratello Brown, ricordo una sera che non dimenticherò mai, su a San José da qualche parte, lui venne a svegliarmi, non avevo dormito per diversi giorni, e non capivo cosa stavo parlando con lui, ma dissi che gli parlai, cominciai a piangere, dissi io vado a casa, disse ma come? Non puoi andare a casa, c'è una riunione in corso laggiù, beh sarò pronto tra alcuni momenti per andare a casa, disse capite, oltre alla mia forza, quasi fuori di me, vedete, ero un ragazzo allora, come quando si impara a nuotare, sapete, si schizza l'acqua e si attraversa la piscina, ce l'ho fatta? Dopo si impara a nuotare, la bracciata è molto più aggraziata e non vi fa stancare tanto, vedete? Però è così, si impara come farlo e si smussa ogni ostacolo e lo si fa meglio e ciò diventa più facile, capite? Un bambino che non ha mai camminato e provasse a camminare giù per questo corridoio qui cadrebbe una dozzina di volte e si stancherebbe prima di arrivare là, ma chiunque sa camminare, un atleta camminerebbe per quel corridoio senza nemmeno notare che lo sta facendo. Ebbene, lui aveva quello dall'inizio, ecco cosa gli è accaduto. Ebbene, è lo stesso modo di praticare la guarigione divina o qualsiasi altra cosa, mentre si va avanti si inizia a imparare, se non impari c'è qualcosa di sbagliato, capite? Bisogna imparare come accettare Dio e ciò che significa veramente. Noi lo permettiamo, a volte diciamo, beh questo tizio non aveva abbastanza fede, questo tizio questo, no, c'è un motivo, a volte è il peccato inconfessato, si può versare un gallone d'olio su una persona e gridare fino a quando sei rauco, ciò non farà spostare quel diavolo, no signore, bisogna confessarlo, ecco cosa fa il discernimento, dite vai a sistemarlo, mettilo in luce. Ma facendo così è molto lento, capite? E poi tutti gli altri si spazientiscono e dicono ah, non ha, non hanno pregato per me, ma adesso noi vogliamo trovare una via, ciò che ha luogo, la vera base della guarigione divina. Ora, un dono, proprio come ho detto ieri sera, un dono è meraviglioso, ma non potete basare sui doni la vostra destinazione eterna, non potete basare la cosa maggiore sulla cosa secondaria. È un dono secondario, e Satana può imitare ogni dono che Dio, lui può fare esattamente uguale a quello Satana come Dio, perciò dobbiamo fare attenzione a questo. Come talvolta mi esprimo riguardo l'acclamare, io ho visto acclamare demoni, parlare in lingue, io ho visto demoni parlare in lingue, certamente lui lo imita, non è un genuino, ma lo imita, vedete, vedete, lo fa sembrare vero, e a volte le persone non capiscono la differenza, considerano questo come reale quando non è reale, e fanno la stessa cosa riguardo la guarigione divina, pensando, beh, è un trucco o qualcosa del genere, non lo è. È una genuina, inadulterata fede in ciò che Dio ha detto di essere la verità. E quella si ancora, e quando si ancora non c'è nulla che potrà spostarla, starà lì, e pertanto smussando quegli angoli. Ora, fede è una rivelazione da parte di Dio. Ora, fede è una rivelazione, ecco dove vorrei trattenervi solo un momento, su questo punto. È una rivelazione, egli ve l'ha rivelato per la sua grazia. Voi non avete fatto nulla, non vi siete formati da voi stessi quella fede. Se mai aveste fede, essa vi è stata data per la grazia di Dio. E Dio ve l'ha rivelata, perciò fede è una rivelazione. E l'intera Chiesa di Dio è edificata sulla rivelazione. Non molto tempo fa, il ministro Battista mi disse, io non posso proprio accettare la rivelazione. Io dissi, allora lei non può accettare la Bibbia. Lei non può accettare Cristo, perché Egli è la rivelazione di Dio. Egli è Dio rivelato in carne. Perciò l'intera Chiesa è edificata sulla rivelazione divina. Gesù disse... credo fosse Pietro, disse, chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Alcuni egli stava parlando con i discepoli, alcuni Elia, Mosè, ma Geremia e gli altri, ma chi dite voi? Lui disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ora la Chiesa Cattolica Romana dice, egli stava parlando su per Pietro, su questa roccia edificherò la mia Chiesa. I protestanti dicono che lui stava edificando su se stesso. Ora, essi potrebbero avere ragione, ma per me tutti e due sono nell'errore. Era sulla rivelazione spirituale di chi egli era. Carne e sangue non ti ha rivelato questo, Pietro, ma il Padre mio che è nel cielo ti ha rivelato questo. E su questa pietra, la rivelazione di chi egli è, su questa rivelazione, egli è la parola e l'intera, su questa roccia io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Ci ha mostrato che le porte dell'inferno sarebbero contro di essa. Abele per fede, rivelazione. Nessuna Bibbia è scritta in quei giorni. Per Abele per fede offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino, il che Dio testimoniò che egli era giusto. Come? Per fede. Come? Per rivelazione. Per rivelazione Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente, perché gli fu rivelato che non erano i frutti del campo, era il sangue. Ecco perché alcune persone possono crederla e alcuni non possono crederla, alcuni provano ad immaginarla. In un pubblico di persone dove si viene attraverso una fila di preghiera, ci si trova qualche, c'erano tutti delle brave persone, diremmo noi. Ci sono alcuni che certamente accanitamente di crederla e cercano di introdursi in essa, alcuni non ci riusciranno affatto e altri è solo per grazia. Questo è semplicemente dato loro, ecco la differenza. Questo lo copio, quella è la vera rivelazione, perché fede è una rivelazione da parte di Dio, deve prima essere rivelato. Gesù dichiarò chiaramente questo quando disse, nessuno può venire a me se il Padre mio prima non lo attira o prima non mi rivela a lui. Dovreste leggere questo, è San Giacomo o San Giovanni 6:44 fino a 46. Essi non sapevano chi egli fosse, pensavano che egli fosse solo un uomo ordinario, pensavano che egli fosse solo, come le persone pensano oggi, qualche profeta. Egli era un profeta, era un uomo ordinario, tuttavia c'era più di questo. Proprio come ieri sera parlando, quando ricevete il libro, ci troverete forse un po' di confusione là di ciò che ho detto, i due libri della vita. È lo stesso libro, però uno di essi è la vostra nascita naturale, l'altro è la vostra nascita spirituale. Uno fa uscire l'altro, proprio come uno stelo di frumento. Ebbene, voi parlate di me come una persona viva, ma qui c'è una parte di me, è quella persona, quella deve perire. Quello è il libro dal quale il mio nome viene tolto, però quello eterno, quello predestinato, quello eletto, è il nome. Il nome non può mai venire da lì, perché è sempre stato su esso, non potrà mai essere tolto. Lo troverete nel libro, tanto per risparmiarvi la confusione, lo troverete in quel modo, perché il fratello Vail lo sta mettendo la grammatica corretta, mi ha ricordato questo oggi, ha detto è vero, i battisti credono che ci siano dei libri distinti, da un punto di vista ci sono due libri distinti, da un punto di vista non sono due libri distinti, io sono due persone distinte, sono corpo, anima e spirito, tre persone separate. Solo una fa di me un essere, c'è solo un vero libro della vita, come c'è stato un solo germe di frumento che è salito attraverso lo stelo, è passato le fluorescenze, il guscio e così via, frumento, tutto lungo il percorso, perciò no, ciò non è il frumento, è lo stelo, quindi quello che è insieme sono solo il frumento, vedete, è il frumento perché è tutto uno stelo, ma ciò di cui state parlando è del frumento, il granello che si trova nell'estremità, gli altri erano un portatore, ciò deve perire, quello è un punto che sembra che il nostro nome possa essere tolto dal libro della vita dell'agnello, da altro punto non possa essere tolto, perciò ecco dove si trovava, è tutto là nella grande rivelazione, la quale era già nota nel tempo dei sette suggeri, perciò Gesù ha detto nessuno può venire a me se il Padre prima mio non la tira, e tutto quello che il Padre mi ha dato verrà a me, nessuno può capire che Egli è né come egli esso è se ciò non vi è rivelato tramite la rivelazione di Dio, e allora la fede in ciò voi agite di conseguenza, capite? O qui vediamo chiaramente che Dio è rivelato in Gesù, e solo coloro i quali sono stati predestinati a vederlo lo vedranno. Siete certi di leggere questa scrittura? Io l'ho tralasciato allora in San Giovanni 6:44-46. L'ho tralasciato perché pensavo che forse non abbastanza tempo per esaminarlo, perché quell'orologio lassù continua ad avanzare. E quindi voi notate, nessuno può venire se il Padre mio prima non l'attira. Tutto quello che il Padre mi ha dato verrà, essi lo riconosceranno. Nessun altro può riconoscerlo, nessun'altra persona, non importa quanto buono sia, ciò deve esserti rivelato. Allora, tu vedi chi è Gesù Cristo. Ora, qui il piano predestinato è in piena luce. Proprio come l'altro seme, la parola di Dio è un seme e deve avere il terreno preparato in anticipo. Se seminate del seme, semplicemente lo gettaste là fuori del suolo, ciò non servirebbe a nulla, gli uccelli lo raccoglierebbero. Se lo gettate tra le spine e i rovi, sarà rapidamente soffocato. La parabola di Gesù ha detto così, quindi il terreno deve essere prima preparato, perciò Dio, nella grazia sovrana, prima prepara il cuore. Egli vi ha preparato, avanti la fondazione del mondo, a riceverlo in questa epoca. Egli vi ha precostituito tramite la sua preconoscenza e vi ha predestinato alla vita eterna. Egli ha conosciuto e per questo vi ha preparato. Ecco perché siete stati stabiliti nel tempo di uscire da queste cose, siete stati stabiliti nel tempo ad entrare in quello che avete adesso. È stato Dio che vi ha condotto là nel posto in cui eravate predestinati ad essere. Ora, se questo terreno non è prima preparato, esso non può crescere. Far crescere, ecco la ragione, il seme della fede, quando voi predicate la fede, vedete i discernimenti del Signore, vedete ciò che ha luogo, tutti i doni della Bibbia, l'opera, le persone si stimolano là, oh alleluia, lo credo, si avvicinano e ritornano deluse, vedete, il terreno deve essere preordinato, e voi sapete quando esso lo colpisce, come il mio aquilotto ieri sera, quando sentì quel grido della madre aquila, lui riconobbe che c'è molta differenza tra quello e il chiocciare della gallina, vedete, perché lui era un'aquila fin dall'uovo. Non, lui non è stato fatto aquila proprio in quel momento, è sempre stato un'aquila. E un cristiano lo è sempre stato. Ecco la ragione, divorzio, quando avete divorziato perché eravate intrappolati in questo, vedete, a causa dei vostri primi genitori, Adamo ed Eva. Voi siete diventati un peccatore per natura, non avete voluto esserlo, ma ora avete sentito il Vangelo e la fede viene dall'udire, la rivelazione viene dall'udire. c'è un qualcosa di piccolo all'interno di voi. Un altro uomo seduto accanto a voi dirà: ah, io non credo a quella robaccia, sciocchezze, non lo credo, non davvero. Come fecero quelli giorni di Pentecoste in cui risero e dissero: quegli uomini sono pieni di vin dolce, essi sanno ciò che fu una grande cosa per coloro ai quali stava succedendo questo, perché era Dio che si rivelava agli individui. Mentre gli altri ridevano, questi si rallegravano. Era una rivelazione individuale, la quale è fede, fede che è rivelata. Se non fosse stata la fede, allora ciò non sarebbe neanche accaduto là. Era fede, solo che i semi devono essere, avere prima il terreno preparato. Perciò tutti quelli che egli ha preconosciuti li ha chiamati, tutti quelli che egli ha chiamati, tutti quelli che egli ha preconosciuti li ha predestinati. Se volete leggere questo in Romani 8, 24, 34 e anche Efesini 1, 15, capite? Tutti quelli che ha preconosciuti li ha chiamati, tutti quelli che egli ha chiamato li ha giustificati, tutti quelli che egli ha giustificati li ha già glorificati. Non c'è nulla fuori dall'ordine. Noi pensiamo che ci sia, ma guardate nelle scritture, lo c'entra esattamente come la parola di Dio ha detto che lo c'entrerebbe. Vediamo che oggi il messaggio è rigettato e non è proprio quello che la scrittura ha detto che farebbero. Certo, tutte queste cose sono stabilite da Dio. Oh, esso dovrebbe farmi camminare felici, ecco, ogni cosa non va con voi, troppa differenza in confronto ai cristiani di una volta, quando la reale vera rivelazione di Gesù Cristo, che Emanuele dimorava nei cuori di quelle persone, e si erano persone rudi, però noi veniamo a carezzare delle illuminazioni, o vi dicono, essi non hanno la rivelazione, venite qua su, voi fate affidamento su quella rivelazione, se la loro rivelazione non è in accordo alla parola di Dio, allora essa è errata, ora sia la mia o quella di qualcun altro. Ecco dove si arriva al confronto diretto, la parola di Dio, quello che dice, quello che è giusto e sbagliato, e ogni seme deve avere il terreno naturale, perciò tutti quelli che ha preconosciuti sapeva quello che doveva accadere. Notate, Gesù disse ancora riguardo al seme: una parte cade sulla roccia, altri sul terreno misto, vedete, là dove c'erano spine cade tutto il resto, esso non poteva crescere, e altri sul buon terreno, solo buono, che era stato già preparato. Ogni uomo qua fuori è simile a un pollo, lui guarda avanti cercando di trovare, lui arriva a questo, arriva a quello, dopo un po' ecco arrivare un grido improvviso dal cielo, lui lo riconosce immediatamente, questa è la parola di Dio, capite? Lui la riconosce perché c'è qualcosa nel suo cuore che gli è stato detto, che egli è stato rivelato, che gli è stato rivelato riguardo adesso, notate, il profeta Isaia disse: una vergine concepirà. Che strano dire, un uomo del suo seno, come potrebbe dire questo, non era mai avvenuto che una vergine concepisse. Una vergine concepirà? Ora, lui non ebbe timore di dirlo, semplicemente lo disse. Come lo farà? Ebbene, questo non è affar suo, lui si tratta di dire ciò che Dio ha detto che si compirebbe. Dio lo rivelò a lui, gli mostrò la visione, lo rivelerò, ed era giusto. Proprio lo stesso Dio, come mi fece, che mi disse di quel bambino che sarebbe nato da quell'uomo che non poteva avere bambino o avere una bambina, cose simili, come sembra strano quando il dottore dice non può succedere. Ma quando dice Dio succederà, dipende su quale genere di parola questo cade. Ricordate, il profeta restò lì in piedi e la sua parola andò avanti. Ora, come in Genesi 1, gli disse Dio sia la luce, sia questo, sia quello, creò l'uomo la sua propria immagine, gli creò l'immagine di Dio, maschio e femmina, e ancora non c'era nulla sulla terra. Poi troviamo in Genesi 2, qui, egli fece l'uomo a sua propria immagine, non c'era nessun uomo per lavorare la terra dopo il resto della creazione. Che cos'era ciò? Erano le sue parole che egli pronunciava, e quando egli parlò disse sia la luce, successivamente potrebbero essere stati trascorsi 800 anni senza luce, potrebbero non esserci stati nessuna luce, però egli l'aveva detto. E basta che egli abbia detto vi sia un palmizio, vi sia una quercia, vi sia questo, e quei semi stavano formandosi sotto quell'acqua, proprio così. E nella stagione, nel tempo, nella loro propria stagione, produssero. Ciò non può venir meno, è la parola di Dio. Essa non può fallire proprio. È stata espressa. Ora, un giorno Dio parlava all'uomo faccia a faccia, ma al tempo di Mosè, quando il fuoco stava scendendo, essi dicevano che parli Mosè, non Dio, noi potremmo perire. Perciò essi dissero: non parlerò più così, e gli disse: susciterò un profeta per loro. Ecco come sempre è stato il sistema di Dio. Ora ecco un profeta che si alza. Ora gli è stato dato sotto ispirazione, lui non prende in considerazione l'idea dei suoi intellettuali. Ora aspetta un minuto, se dicessi così, beh, sai, le persone penserebbero che sono pazzo, capito? Quella è la sua capacità intellettuale. In questo lui sta ascoltando Satana, proprio come fece Eva. E finché il dottore dice così, tu non puoi vivere, tu non puoi essere sanato, tu non puoi fare quello e quello, fino a quando ascolti quello, quel seme non scenderà mai in quel tipo di terreno, non servirà a niente, non può. Ma quando qualcosa porta via tutto quello ed esso cade in quel terreno fertilizzato, non c'è niente che lo può strappare. Ora, non importa quanto a lungo ci vuole, si verificherà. Ora, egli disse: una vergine concepirà. Sapevate che fu 800 anni prima che questo accadesse? Dio conosceva in anticipo la donna, chi sarebbe stata, quale sarebbe stato il suo nome, dove quel seme sarebbe caduto. Lo credete? Sicuro che lo sapeva. E da un puro grembo sarebbe venuto fuori questo grande miracolo. Dio lo sapeva. Lo rivelò semplicemente al suo profeta, che era fedele e parlava la parola, senza neanche riflettere a quello che fosse, egli semplicemente l'espresse. Egli non cercò mai di risolverlo con il ragionamento. Se cerca di risolvere il ragionamento, e se quest'uomo, questa donna, quest'uomo seduto qui, quest'altro, cercasse di ragionare: oh, io sono stato disabile tutti questi anni, il dottore dice che non è possibile per me, non c'è una possibile probabilità. Beh, potrebbe non esserci per quanto lui ne sappia, questo è vero. Ma se qualcosa può strappare quelle erbacce, se Dio per la sua grazia, non il predicatore né nessun altro, ma Dio può mettere nel tuo cuore una rivelazione che io sarò sanato, non c'è niente che ti tratterrà seduto là. Non c'è nulla che potrà tenerti là, sarai sanato. Ma finché ciò non avviene, tu siederai proprio dove il dottore dice che tu sarai seduto, fino a che questo accade. Ciò deve essere rivelato, e la grazia di Dio che lo rivela. Ora notate, Dio conosceva la donna alla quale esso sarebbe venuto. Notate Isaia, non c'era alcuna obiezione. Isaia non disse: Signore, aspetta un minuto, allora aspetta un momento, che cosa mi hai detto, che una vergine concepirà? Beh, ora aspetta padre, non era mai successa una cosa simile. Egli non esitò, disselo solo: una vergine concepirà. Esatto. Notate Maria. Ora, signore, aspetta un momento, tu sai che io non ho mai conosciuto un uomo, questo è impossibile, non è mai successo nulla di simile. Oh, no, non è mai successo nulla di simile, non avrò questo bambino, non conosco alcun uomo, quindi non può succedere. Ah, l'angelo, ti sei sbagliato, un'illusione ottica, sai, nella mia chiesa si dice questi giorni sono passati. No, non sarebbe mai accaduto in tal luogo come quello. Maria non lo mise mai in dubbio. Lei disse: come può avvenire ciò? Io non conosco un uomo. E gli disse: lo Spirito Santo ti adombrerà. Ecco come avverrà. Lei disse: ecco la serva del Signore. Nessuna obiezione. Vedete, Isaia, quando Dio produsse la parola tramite il pensiero, rivelazione nel cuore di Isaia, essa cadde nel terreno giusto, era un profeta. Quel profeta non si prendeva cura di nessuna sapienza umana, non si prendeva cura di nessun intelletto umano, non si prendeva cura della figura di nessuno, era un canale consacrato a Dio, e se Dio parlava, lui parlava. Ecco tutto. Che ciò ferisca o non ferisca, che questo sembri da pazzi o non sembri da pazzi, per lui non faceva alcuna differenza, era Dio, non l'uomo. E quando quella parola uscì, ora essa diventa un seme, deve cadere in qualche luogo. Se Dio l'ha detto, è destinato ad esserci un grembo da qualche parte in cui essa cada. Proprio come gli disse: tutto è possibile a coloro che credono. Se dite a questo monte: togliti di lì, e non dubitate nel vostro cuore, potete avere quello che avete detto. Vedete? Deve esserci un posto in cui vada bene. Notate. Ora troviamo qui Isaia lo espresse, lo parlò. La Vergine Maria, non appena il terreno era già dissodato, lei era stata una vergine, non era corsa di qua di là, il terreno era stato già preparato, predestinato tramite la preconoscenza di Dio. aveva anche detto, lei era una vergine, proprio allora Dio conosceva quale sarebbe stato il suo nome, poiché il suo nome era sul libro della vita nel cielo. Perciò essa fu rivendicata, gli uomini poi, per l'uomo, videro l'espressione d'essa per mezzo delle opere, quando si era già compiuto. Ora noi guardiamo indietro e diciamo certo che essa è stata compiuta, perché vediamo le opere che sono state fatte, le opere di Noè espressero all'uomo qual era la sua fede nella promessa di Dio. Ora Dio andò incontro a Noè, ed egli disse, Noè pioverà, io distruggerò tutta la terra con l'acqua. Ora, non era mai piovuto, ciò era impossibile. Ebbene, ora, Noè prese e disse, prepara un'arca delle dimensioni che io ti dirò. E lui, essendo un falegname, si mise al lavoro e cominciò a prendere la sua ascia da carpentiere e ogni cosa per tagliare delle assi e fissarle su con il legno di acacia e mettere le pece, proprio come egli aveva detto. E immaginate che cosa pensavano le persone di quell'uomo? E se dicevano, quell'uomo è veramente pazzo, perché dice, verrà acqua dai cieli e lassù non c'è acqua, ma vedete, Noè non badava a queste cose. Le sue opere esprimevano alla gente che ciò che era la sua fede e quel che Dio aveva detto che avrebbe avuto luogo. Ecco perché il cristiano genuino si separa da tutto tranne che dalla parola di Dio, malgrado ciò che la gente pensa, quello che chiunque altro dice. Egli è separato perché egli non lo dice soltanto, se lo fa non durerà a lungo che le sue opere lo faranno sapere. Egli ricadrà indietro, si volerà da questa parte, questo, quell'altro, e avvierà, lui mostrerà quello che è. Ma se è un genuino, se la parola di Dio ha trovato posto in lui, allora essa produrrà la sua specie. Vedrete allora quell'uomo prepararsi per quella grande ora. Capite? Ecco come fece Noè. Mosè, un bastone in mano, venne per portare via il popolo da Faraone. Ora potreste immaginare, Mosè, la Bibbia ha detto che lui era stato istruito in tutta la sapienza degli egiziani. Egli era intelligente e poteva insegnare le loro cose intelligenti. Fu istruito in tutta la loro sapienza. Non aveva bisogno di aggiornare la sua istruzione. Ora pensate solo a un uomo con tutta l'istruzione là fuori nel deserto. E allora Dio gli apparve e disse, Mosè, prendi in mano questo bastone e vai laggiù in Egitto e con questa verga che hai in mano porta fuori i miei figliuoli. Sconfiggerai proprio l'intera cosa con questa verga. Ora, e se Mosè avesse detto, Signore, solo un momento, pensavo che stessi parlando a un essere intelligente, a questo grande io sono che tu dici di essere. Ora, come mai farò a prendere questo piccolo bastone storto che ho qui in mano e conquistare un'armata di un milione di uomini combattenti armati con lance? E io non sono un combattente, sono un pastore. Come mai potrò? Non ci fu alcuna obiezione. Perché? Perché il terreno nel suo cuore, egli era una persona predestinata, doni e chiamate sono senza pentimento. Dio aveva detto ad Abramo che lo avrebbe fatto e là c'era il terreno preparato. E Mosè prese questo bastone e scese laggiù e portò quella nazione fuori da un'altra nazione quando lui venne con un bastone in mano e disse a Faraone, lasciali andare. Faraone vide in Mosè le opere e che egli aveva fede in ciò che stava per fare o cercando di fare. Egli aveva fede nella promessa di Dio che aveva fatto la promessa. Lui scese in Egitto per prendere il comando. Nessun altro uomo avrebbe fatto questo e nessun altro uomo avrebbe potuto farlo. Lui era stato predestinato a farlo. Dio prima aveva detto ad Abramo che era proprio ciò che sarebbe avvenuto e quando il tempo della promessa si fu avvicinato nacque un fanciullo, un bel bambino e i genitori Amram e Jochebed non temettero il comando del re. Vedete, c'era qualcosa, il terreno era già preparato. Oh Dio, spero che io stia parlando al terreno preparato stasera. Se il seme può cadere nel posto giusto, se non è così, non accadrà. È la stessa cosa, bene, dite voi, fratello Branagh, questo in un certo modo ce lo toglie. Bene, se lo toglie a noi, allora lo toglie pure al cristianesimo. Vedete, non potete imitare tutto questo. Se essa davvero cade dentro la parola di Dio, cade nel giusto terreno, tipo di terreno, allora produrrà la sua specie. Deve produrla, perché essa è un seme. Noè, Mosè, le sue opere espressero la fede nella promessa del Dio al quale egli credeva. Faraone, l'uomo, poteva vedere cosa succedeva. Lui non poteva capire come Mosè lo avrebbe fatto, ma sapeva che Mosè credeva a ciò di cui stava parlando, se no egli non avrebbe resistito là nel palazzo con un bastone in mano. Disse: con questo bastone io li porterò via da te. Un vecchio di 80 anni, non un atleta, un vecchio, le spalle curve, la barba pendente fino alla sua, probabilmente alla sua cintura, capelli grigi, se ne aveva, e là con quel bastone in mano li porterò via, lascia andare il tuo popolo, così dice il Signore, se non lo farai Dio ti giudicherà. Amen. Perché? Ecco, capite, aveva paura. Aveva paura, una sola freccia, una sola lancia, qualsiasi altra cosa l'avrebbe finito. Egli era senza paura, sapeva esattamente dove stava, perché disse Faraone: Dio ti colpirà, Signore, poiché Dio gli aveva detto: tu ritornerai su questa montagna. E lui sapeva che ci sarebbe tornato. Alleluia! Noi pure sappiamo dove andremo alla fine di questo viaggio. Dio ha promesso: c'è un paese oltre il fiume. Siate senza paura nella vostra testimonianza. Amen. Se vi è rivelato, siate senza paura. Non preoccupatevi se il mondo intero cosa dicono. Siate senza paura. Quando vi è rivelato che questa è la verità che viene da Dio, allora sarete senza paura. Altrimenti non potete esserlo. Davide, con una fionda da pastore, espresse a tutto l'esercito israelita la fede che aveva nel loro Dio. Ora, dall'altro lato c'era Golia, e costui stava là a fare le sue vanterie, molte volte più grande di Davide, aveva delle dita lunghe 14 pollici, era un colosso, un grande uomo, il gigante filisteo. E qui c'era Davide, il più piccolo, egli era anche troppo piccolo per essere nell'esercito, era una mezza cartuccia, non sapevano che farsene di lui, perciò i suoi fratelli erano là nell'esercito, e quindi Golia stava facendo le sue vanterie. Ma Davide, ora ricordate, a Davide era stato rivelato, egli pensava: ecco le schiere del Dio vivente che stanno sulla propria terra, e là c'è un filisteo incirconciso che si vanta. Stasera lo chiameremo cancro, lo chiameremo paralitico. Beh, Davide non poteva competere con lui neanche un po', con nessun tipo di arma. Non poteva competere. Le spalle di quell'uomo erano forse 10-12 piedi in larghezza, probabilmente i piedi, ed era alto 14-15 piedi, una lancia come un subito tessitore, forse lunga 20, e la lama sopra forse larga 4 piedi. E un piccolo Davide che stava là con un piccolo pezzo di cuoio, pelle di capra, pelle di pecora, con due pezzi di lancetti attaccati adesso. A lui però fu rivelato, la rivelazione lo colpì. Amen. E gli disse: l'Iddio che mi ha liberato dalle zampe dell'orso, che mi ha liberato dalle zampe del leone, quanto più mi darà in mano quel filisteo incirconciso? I suoi fratelli, molto più capaci di lui nel farlo, Saul superava con la testa e con le spalle il suo esercito, ma vedete, questo non fu loro rivelato. Amen. Eccolo. E si credevano che poteva essere fatto. Credevano che Dio poteva farlo, però non fu loro rivelato, fu rivelato a Davide. Ora, ecco proprio là la differenza. Se ti è assolutamente rivelato che Dio ti guarirà, tu lo sarai. Lo sarai. Non mi importa ciò che non va in voi, quale probabilità può essere peggiore di Davide e Golia. Ma se ti è rivelato, e notate, quando fu rivelato, Davide divenne senza paura. Disse: oggi ti taglierò la testa. Amen. Questo è il nostro Dio. Per grazia, in quel momento cruciale in cui le decisioni dovettero essere prese, quel medesimo Dio che in quel giorno cagionò la grazia e lasciò cadere quel seme della fede nel cuore di quel ragazzino dall'aspetto ingobbito che era nel suo cuore, quello stesso Dio in quel momento cruciale potrebbe far uscire questa donna da questa sedia a rotelle, quell'uomo, questa donna, quel bambino, quel piccolo granello di fede. Vi è rivelato, allora non mi importa quanto tempo occorre. Notate, il gigante dall'altro lato Non ci credeva, né lo crederà il cancro, nemmeno. Lui rideva, disse, oh, sono io un cane, voi mandate quel fanciullo qui a combattermi, disse, ti solleverò sulla punta della mia lancia e farò mangiare la tua carne agli uccelli. Beh, egli aveva tutto, ogni cosa a suo favore, ma vedete, questo non impressionò affatto Davide. Perché? Gli fu liberato a lui. Aveva fede in quello che stava facendo, sapeva che lo avrebbe fatto. E lo fece. È perché ciò gli era stato rivelato e sapeva dove stava. E se Dio l'avesse solo detto proprio giù nel vostro cuore, avesse detto tu non resterai in quel letto, non resterai seduto in quella sedia, tu sarai sanato, non potrebbe esserci nulla che cambia il vostro proposito in questo. Ma fino a che questo non è avvenuto, ogni predicatore del mondo potrebbe pregare, non dico che ciò non gioverebbe, vi aiuterebbe, vi incoraggerebbe, ma finché quella fede, capite, la potenza di guarigione è in voi. Essa non viene dal predicatore, essa viene a voi per rivelazione, per fede, non per potenza, non per forza, ma per il mio spirito, dice il Signore. Il mio spirito, mia, per grazia, vi rivela questo e non c'è nulla che può toglierlo. Per fede, rivelazione. Allora, Davide, per dimostrare le sue opere. Ora, alcuni di loro dissero, so che sei una nullità. Suo fratello disse, tu sei venuto qui per vedere la battaglia. Ora ritorna là dove erano quelle pecore. E gli disse, fatemi parlare con Saul, il generale, capite? E Saul disse, ora figliolo, io ammiro il tuo coraggio, ma vedi, tu non sei che un ragazzo. E lui è un guerriero fin dalla giovinezza e non puoi combattere con lui. E gli disse, io badavo le pecore di mio padre. Lui poteva basarla su qualcosa, amen. Oh, fratello, e l'Iddio che ha salvato la tua anima non può guarire il tuo corpo? È proprio la stessa cosa, ti rivela, egli è il tuo guaritore, come era il tuo salvatore. Capite? Ma prima deve essere rivelato. Questa è la differenza. Egli aveva qualcosa su cui basare la sua fede. Dissero, ora, questo non è mai accaduto prima, lo stesso Dio che mi liberò dalle zampe del leone mi libererà da quel filisteo incirconciso, disse. Come fai a saperlo, Davide? Lo credo. Perché? Ciò mi è stato rivelato. Che gli disse, e sapeva di cosa si stava parlando, perché quando il gigante disse, di te nutrerò gli uccelli, gli disse, e io ti taglierò la testa. Ecco la differenza, vedete, e lui lo fece. E lo fece. Sansone. Un giorno fu sorpreso in una prateria ed ecco venire su di lui 1000 filistei. E lui abbassò lo sguardo al suolo ed era là dove era morto un mulo e raccolse la vecchia mascella secca, secchissima, e si mise ad inseguire quei filistei percuotendoli sulla testa con questa vecchia mascella secca di un mulo. E per quanto io ne sappia, non cade nemmeno un dente. E gli elmi di quei filistei erano probabilmente spessi un pollice, perché in quei giorni si combatteva l'uno con mazze da guerra, l'uno contro l'altro, per impedire che un uomo fosse percorso sulla testa. Ma egli prese la mascella di quel mulo e batté 1000 filistei, e senza che la mascella si rompesse. Egli continuò a batterli così, mentre essi si avvicinavano, perciò gli altri scapparono via le rocce e fuggirono da lui, perché? Egli lo credette, talvolta, certo, voglio allora dirvi qualcosa, operare su quell'impulso spontaneo, proprio come fece Giosuè, come fece Maria Maddalena, tutti costoro, proprio nel momento, quel momento in cui qualcosa vi è rivelata, afferrala, mantenetevi ad essa, quell'impulso. Sì, ciò vi fu rivelato, gli fu rivelato, lui andò a affrontare questi 1000, i filistei. Ora, cosa pensate quando quei filistei dissero, ora guardate, ecco venire quell'omiciatolo, anzitutto è alto solo circa 4 piedi e mezzo, con 7 piccoli riccioli che gli pendono sulle spalle come la femminuccia di mamma, vedete, ed è venuto là con la mascella di un mulo. E guardateci, che grande esercito siamo, non è ridicolo? Ma che stava facendo lui? Esprimeva a quei filistei ciò che gli era stato rivelato da Dio. Afferrò la mascella e uccise, perché quello era ciò che egli gli aveva messo in mano. Egli lo mise nella sua mano. Quello era ciò che lui credette, poteva farlo. E nel fare così lui stava esprimendo a quei filistei ciò che Dio aveva messo nel suo cuore di fare. Giovanni Battista espresse la sua fede tramite le sue opere. E quando disse... In mezzo a voi sta uno ora Pensateci semplicemente ora. San Giovanni, ho la scrittura, San Giovanni 1, 26, vedete? Lui disse, dicevano, tu dici, sta arrivando il Messia, ma come? E dissi, caro mio, cos'è che non va? Lo stiamo aspettando da 4.000 anni. E gli disse, egli sta proprio in mezzo a voi ora, alleluia. Così è egli stasera. Lui espresse la sua fede tramite la sua rivelazione, poiché gli fu rivelato che lui sapeva che avrebbe battezzato il Messia. Egli era un uomo di 30 anni, sapeva che egli doveva essere lì da qualche parte, non aveva mai saputo chi egli fosse, e gli stava proprio in mezzo a loro. Disse, c'è uno che sta in mezzo a voi ora, che voi non conoscete, e io non sono degno di sciogliere i lacci dei suoi calzari, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo? Ed egli è proprio in mezzo a voi ora. Lui lo espresse, la sua fede, poiché sapeva che nel suo giorno avrebbe visto e battezzato il Messia di Dio. Quindi, vedete, le persone potevano vedere l'espressione su di lui, nel modo in cui lui predicava, il modo in cui agiva, esprimeva che lui aveva una vera rivelazione da Dio. Ora, per dimostrare che era vero, arrivò il Messia uscendo proprio dalla folla, proprio un ordinario giovane uomo che passava di là vestito come gli altri. Giovanni disse, ecco, c'è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Come lo conosci? Lui disse, colui che nel deserto mi disse, colui sul quale tu vedrai scendere lo Spirito, è quello che battezza con lo Spirito Santo. Capite? Lui lo riconobbe perché ci sarebbe stato un segno riguardo quel tempo. Lo state afferrando. Giovanni conosceva riguardo l'ora, poiché lui era un profeta. Gli fu rivelato che lui sapeva che sarebbe stato all'incirca in quel tempo, sarebbe stato avrebbe visto un segno, e quando vide quel segno disse, egli sta in mezzo a voi, lui sapeva che era là. Ora io vedo il segno che il tempo della fine è qui, vedo le cose che sono promesse per questo messaggio del tempo della fine che si avverano, vengono svelate proprio esattamente come la scrittura ha detto, e io so che il tempo è vicino. Dico questo senza esitazione, io credo che è proprio imminente, poiché vedo i segni che egli ha detto sarebbero caduti appena prima di quel tempo, è pronto ad accadere ora. Ora, Giovanni espresse la sua fede in ciò che Dio gli aveva rivelato. Pertanto, le opere sono la testimonianza della fede. Quando vedo che tu agisci come se fossi guarito, allora sanno che tu hai fede per che sei guarito. Cosa dice la testimonianza? Dice questo. Io ce l'ho ora, poiché ho ricevuto la promessa di Dio, essa sta operando in me ora, mi sto preparando perché avvenga. Capite? Ecco le vostre opere lo fanno, ma certamente qualche tempo fa, il mio penultimo viaggio in Africa, sono stato là per la primavera, ma il viaggio prima di quello c'era un bimbo che aveva i piedi deformi, una gamba più corta dell'altra, non avevano mai calzato scarpe in vita sua, era la deformità più orribile. Pregai per quel bambino quella sera, essi avevano osservato e visto fare quelle cose, e si pregarono per quel bambino. Il mattino seguente andai giù, passai per un negozio di scarpe, entrai là e c'era il padre che comprava un paio di scarpe per il bambino. Lui lo credette. Lo credete? Come quest'uomo qui, che ha creduto che Dio gli avrebbe dato un figlio. Certo, lui ha creduto che sarebbe successo e preparò tutto. Mi sto preparando. Anche se non vi erano mai visti i risultati fisici, ciò non faceva differenza. Lo credete, come Abramo chiamò qualunque cosa contraria come se non fosse. Ecco. Perciò, se il vostro intelletto vi dice, ora ecco la stoccata, se il vostro intelletto vi dice che questa è la verità, Dio è il guaritore dell'infermità, la vostra mente può testimoniare che quella è la verità, ma se non c'è il terreno fertile nel vostro cuore, la fede in cui cadere per esprimerla non accadrà. No, non molto. Non importa quanto quest'uomo esteriore possa argomentarlo con le scritture e dire è giusto, ciò ancora non lo rende giusto. Quanti ricevono i nastri? avete preso il mio sermone, ricevuto il mio sermone non molto tempo fa, gli ultimi del tempo dell'ultimo giorno, l'avete creduto, capite? Ha detto ci saranno anticristo, gli anticristo, sedurrebbero quasi gli stessi eletti se possibile. Non possono perché è impossibile, essi sono eletti, capite bene? Egli però ha detto gli unti, capite? Cristo significa unto, ma questi erano anti, essi erano unti, ma anti contro Cristo nel loro insegnamento. Ora, essi potevano fare tutto quello che potevano fare gli altri, ma ora ricordate, vi trovate in un ciclo di tre, ma siete una sola persona, Padre, Figlio e Spirito Santo, è il ciclo di tre, ma una sola persona, tre attributi dello stesso Dio, la paternità, tre cariche come la paternità, l'essere figlio e lo Spirito Santo, e voi siete corpo, spirito e anima, e come corpo esteriore ha in esso cinque accessi per contattare la vostra dimora terrestre, la vista, il gusto, il tatto, l'odorato, l'udito, l'interno che è uno spirito ha cinque sensi, la coscienza, l'amore e così via, ma l'interno di quello, l'anima, ha una sola cosa. Ecco dove voi vivete. Lo spirito può uscire qui e ungervi per fare certe cose e voi lo fate, ma questo non vuol dire che siete salvati. Pensateci. Caiafa profetizzò. Giuda cacciò diavoli. Vedete? Lo spirito l'aveva unto. Questa pioggia cade sui giusti e sugli ingiusti e le malerbe possono rallegrarsi con il frumento. Ma si tratta di ciò che è in fondo all'anima. Ecco dove voi intellettuali potete accettarlo. Dite, oh certo, ciò sembra buono, io lo credo, tuttavia quello non lo crede. No, signore. E lo spirito può veramente rendere testimonianza e non è ancora così? Perché se quell'anima non è venuta da Dio qua fuori, essa può fare tutte le imitazioni, ma non può essere vero. Voi potete fingere la guarigione, potete agire come se l'aveste, potete agire come se la riceveste. I cristiani possono comportarsi come se fossero cristiani e fingere di essere tanto bravi in quanto, ma questo non vuole dire che siete salvati, è esattamente giusto, capite? Lo spirito può essere là, il vero spirito autentico, lo spirito santo può ungervi. Però ciò non significa che siete salvati, è quell'anima interiore che non muore mai, essa ha vita eterna, è sempre stata vita eterna, capite? Essa è venuta da Dio, ritornerà a Dio, è l'anima. Ora, notate questo, bisogna che ci sia cinque, F-A-I-T-F, fede, l'esteriore, spirito, Gesù, G-E-S-U-E, all'interno, voi. Capite? Questo è come stare qui a guardarvi, io non conosco uno solo di voi, lo spirito può ungermi, tuttavia non conosco nessuno di voi. Quando però quell'interno dell'interiore rompe, quello è Dio. Questo è dove l'esteriore può ragionare. Prendete un uomo, dirà, beh, ora io so che non devo commettere l'adulterio, ma sai, allora lo spirito mi dice che non dovrei commettere l'adulterio, ma vedi, giù là in fondo c'è ancora quella cosa là dentro, capite? Ciò in un certo modo, quel modo vi guiderà da ogni parte e farete bene a tenerlo d'occhio, ma quando questo è diretto all'interno, metti tutto il resto adesso insieme, ecco l'indicatore, quella è la torre di controllo, l'interno dell'interiore, l'anima controlla lo spirito e lo spirito controlla il corpo. Perciò l'imbiancatura dell'esteriore non fa alcuna differenza. Là in passato quelle persone religiose che Paolo chiamava mura imbiancate e così via, essi erano l'esteriore, proprio in ogni modo un credente fra loro avevano quelli che profetizzavano tutto il resto tranne l'interno dell'interiore, l'anima che non crede. Ecco perché dico che le persone possono saltare su e giù e parlare in lingue, e le persone possono acclamare, imporre le mani sui malati, guarire i malati e così via, per fede, tutte queste grandi cose là per lo spirito, eppure essere perduti, gli unti. Notate, Gesù ha detto, credete soltanto perché ogni cosa è possibile a coloro che credono, fede e opere sono marito e moglie, operano insieme. Il marito lavora con la moglie con il marito, si identificano l'un l'altra, con un uomo che dice di essere sposato eppure non può presentare e mostrare che ha una moglie. Voi dubitate della sua affermazione, capite? Se un uomo dicesse sono sposato, dov'è tua moglie? Oh, io non so nulla, capite? Sarebbe quasi impossibile credere. Se dico, ebbene, dov'è tua moglie? Beh, non so, io non lo crederò. Così vedete, se avete quel che asserite di avere, io ho fede. Come mi mostrereste la vostra fede? Tramite le vostre opere, capite? Io sono sposato. Come saprò che sei sposato? Questa è mia moglie, capite? Ecco. Io sono sposata, questo è mio marito. Io sono guarito, come lo sai? Le mie opere mostrano la mia fede. Capite? Ora, ciò di cui parlate, la vostra fede, è quello che Dio vede in voi. Le vostre opere sono quelle che le altre persone vedono in voi. Ecco qui la differenza tra Giacomo e Paolo, che spiegano riguardo ad Abramo. Essi non si contraddicono l'un l'altro, sono entrambi lo stesso, sposati. Così, è della fede che non produce opere. Tutti hanno diritto di dubitare della vostra testimonianza. Ora, lo sentite? Prima che cominciamo la fila di preghiera, se la vostra fede non produce opere che l'accompagnano, non potete far credere a qualcuno che siete guariti. Dite, beh, non so, oh, capite, beh, sì, certo, ho tutta la fede del mondo. Non l'avete. Perché se l'avete, se avete fede, allora le opere sono sposate alla fede, sono marito e moglie, uno identifica l'altro. Consideriamo Abramo solo per alcuni minuti. Abramo ricevette quella santa unione al completo, vedete? Lui ricevette l'intera cosa assieme. Egli chiamava le cose contrarie alla sua fede come se non fossero e agiva sullo stesso principio. Posso immaginare dopo circa 20 anni qualcuno lo andò a trovare e disse: padre di nazioni? Abramo, hai detto che il tuo nome era Abramo, che significa padre di nazioni? Quanti figli hai ora esattamente, Abramo? Capite? Questo non lo fece affatto inciampare. La Bibbia ha detto, egli non vacillò per l'incredulità alla parola di Dio. Andò avanti, preparando, tenendo pronte tutte le scarpette, le fasce e tutto il resto, colui che avrebbe avuto, che lui avrebbe avuto il figlio. Questo è tutto. Anche Sara disse, sai che cosa verrà? Tu avrai il figlio, ma ti dirò come lo faremo. Agar è ora la mia serva, io la darò a te, perché a quel tempo la poligamia era legale, e lei avrà il bambino, e io stessa prenderò il bambino. Ma Abramo non credeva così. No, lui non lo avrebbe fatto. Ma Sara fu ispirata a farlo, perciò Dio disse ad Abramo, vai avanti e dalle ascolto. Egli però disse, non di meno, questo non è quello che io ti avevo promesso, questo non è la maniera in cui l'ho promesso. Ora, osservate, lui definiva qualsiasi cosa contraria e il suo corpo allora morto e il grembo di Sara allo stesso modo. Lui era vecchio di 100 anni, Sara 90 anni. Ora notate, il grembo di Sara già morto o il suo corpo già come morto non furono neanche presi in considerazione. Ascoltate questo. Perciò che la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo, ora o alla sua progenie, per la legge, ma per la giustizia della fede. Perciò, se ciò fosse per la legge, essere erede, la fede è svanita e la promessa è annullata. Perciò la legge opera ira, e dove non c'è legge, se in Dio non vi è trasgressione. Ascoltate questo, allora. Quale? Contro speranza. Contro speranza. Tutte le speranze erano svanite. Ogni volta che mi sento un po' triste, ecco il capitolo al quale mi rivolgo, Romani 4. Capite? Secondo che è scritto, io ti ho costituito padre di nazioni, avanti a Dio a cui egli credette, il quale fa vivere i morti e chiamò le cose che non erano come se fossero. Dio ha detto così, capite? Il quale contro speranza, in speranza credette, per divenire padre di nazioni, secondo che gli era stato detto, così sarà la tua progenie. Ora ascoltate il 19° versetto, e non essendo punto debole nella fede, non riguardò il suo corpo già ammortito, essendo che egli d'età presso i 100 anni, né l'ammortimento della matrice di Sara. Egli non stette in dubbio per incredulità intorno alla promessa di Dio, anzi fu fortificato dando gloria a Dio. All'età di 100 anni, guardate, il suo corpo ormai era morto, la sua virilità e il grembo di Sara era morto. Egli era, ciò non era neanche considerato. Quando gli fu rivelato quel giaciglio, non è considerato? Tu sei paralitico o qualunque cosa sia, non è considerato, la sedia a rotelle non è in considerazione per il ragazzino, puoi essere paralizzato, sia cosa sia, io non lo so, questo non è in considerazione, non si considera nemmeno, ma il dottore ha detto, lui non uscirà mai da qui, il dottore ha detto, non le avverrà mai, questo non è neanche considerato, ma senti, io sono una persona anziana, sto arrivando alla mezza età, neanche considerarlo, e noi siamo i figli d'Abramo, alleluia, e non... non com'era Isacco, ma nella progenie regale mediante Gesù Cristo, per la fede che aveva lui, la progenie di Abramo, che viene avanti negli ultimi giorni per risplendere come le stelle. I figli di Abramo non riguardò il suo corpo già ammortito, neanche lo considerò. Non fu messo neanche in questione se Dio l'avesse fatto o meno. Dio disse che lui l'avrebbe avuto, perché ciò gli era stato rivelato. Esatto, quando vi è rivelato, quando veramente qualcosa voi non potete farlo succedere, vi deve essere rivelato. Allora non considererete più nient'altro quanto sia possibile, non considerate ciò che il dottore ha detto, non considerate ciò che ha detto la mamma, ciò che ha detto il papà, ciò che ha detto il predicatore, chiunque abbia detto. Voi considerate semplicemente quello che Dio ha detto. Non riguardò il suo corpo già ammortito, né all'ammortimento della matrice di Sara, ciò non gli fu neanche preso in considerazione. Ormai questo proprio mi scuote. Il suo corpo ammortito nell'ammortimento della matrice di Sara non furono presi neanche in considerazione. Nessuna circostanza sarà considerata quando la fede trova il suo terreno fertile. Quando il gene di un germe, di un uomo, trova l'ovulo della donna e tutti e due sono fecondi, accadrà qualcosa. Alleluia! Il dottore può dire: non avrai un bambino. Possono dimostrarti che i tuoi geni sono morti nel tuo corpo, gli ovuli non saranno mai fecondi, ma lasciate che quell'ovulo fecondo, lasciate che una sola volta quel germe si attorciglia a quell'ovulo. Osservate quello che avviene, quel piccolo bambino, quella piccola bambina entra in scena, perché la fede ha trovato il suo terreno fertile. Le opere si mettono a operare, cellula su cellula, ed eccolo venire il piccolino. Amen. Dio abbi misericordia di noi. Oh Dio, se fossimo cristiani vigorosi come dovremmo essere, se fossimo uomini e donne che potessero prendere Dio alla sua parola, non potete farlo finché non vi è rivelato. Bisogna che mi sbrighi. Notate, la santa fede di Dio era unita alle sante opere del suo profeta. Ricordate, la santa fede di Dio fu rivelata ad Abramo. Egli la ricevette. E da quel punto lui cominciò con le sue opere sante di cui credere. Il seme della promessa aveva un posto per crescere. E se lui avesse detto: Abramo, beh, sai, Sara, dopo tutto sono trascorsi 25 anni da quando Dio ci ha fatto la promessa, oh, se qualcosa doveva succedere, vedi. Ma non fece così. Dio sapeva che non l'avrebbe fatto. E se la Vergine Maria avesse detto: beh, ora aspetta un minuto, una Vergine concepire, oh, mi butteranno fuori dalla mia chiesa se entrerò a dire loro una cosa simile, lei avrebbe fatto quei pensieri se il terreno fertile non fosse stato preparato. Quando quel profeta disse: una Vergine concepirà, quello lo mise a posto, capite? Pone fine alla cosa. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se là è posto un terreno fertile, quando quella parola la cadrà, essa farà presa, non c'è nulla che possa fermarla. Ora la svelta mentre concludiamo. Vedete, il seme aveva un posto per nascondersi. Dio lo sapeva, altrimenti non avrebbe mai fatto la promessa ad Abramo. Ora ascoltate molto attentamente. Dio sapeva dove questa promessa doveva andare. Egli neanche chiamò Abramo finché non ebbe 75 anni, ma lui era il suo servitore predestinato dal principio. Così era Sara. Notate, ricordatevi che non aveva Bibbia da cui leggere, per cui per lui non era così facile come per noi oggi, che leggiamo la sua parola e vediamo altri che l'hanno portata. Ricordate, lui l'aveva solo per rivelazione, e questa è la cosa reale. Lo stesso come fu per Giuseppe in Genesi. Non c'era alcuna Bibbia. Ricordatevi che fu Mosè che a scrivere Genesi, Esodo, Levitico, Deuteronomio. Nessuno di quei personaggi là aveva una Bibbia da leggere fin dopo Mosè. Esatto? E se non avevano la Bibbia che abbiamo noi per aiutarci nella nostra condizione di incapaci? Erano degli uomini duri, che fu rivelato loro da Dio, ed essi rimasero proprio in questo. Nulla li scuoteva, smuoveva. Ora, pensate che noi possiamo avere ancora quella robusta fede? Se essa vi è rivelata, scusate l'espressione, anzi la testimonianza in questo momento, proprio prima di concludere. Ricordo che qua su a Twin City, penso che il fratello Brown e gli altri fossero con me, stavo considerando la vita di Giuseppe nella Bibbia e leggevo quella Bibbia che c'era un uomo contro il quale non c'era nulla. Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti gli altri, si poteva trovare qualcosa contro di loro, ma non Giuseppe. Che uomo, un uomo perfetto, un simbolo perfetto di Cristo. Un giorno, quando lessi questo, mi misi semplicemente a piangere nella mia cameretta d'albergo e andai nello stanzino dove avevo appeso i miei vestiti, chiusi la porta e dissi: Dio, voglio ringraziarti per un uomo come Giuseppe, un uomo che una volta visse sulla terra, un uomo in carne come sono io, un uomo che poteva credere in te e prendere la tua parola. Lui fu odiato dai suoi fratelli, non poteva fare a meno di essere spirituale, lui vide una visione, poteva interpretare il sogno, tutti loro lo odiavano per questo, lui non poteva farne a meno, quello era proprio quello che era, vedete, ciò non era proprio per gli altri, avrebbero dovuto amarlo, ma invece di questo qua, talvolta egli diceva delle cose proprio contro di loro, o dicevano, ecco, venire quel senatore, e lo odiavano senza motivo, e io dissi, perché si agivano così? Eppure quell'uomo non si spostò mai, rimase proprio là, capite, e disse, grazie Signore, dissi, oh Dio, grazie per un tale uomo. E proprio allora lo Spirito Santo mi rivelò, si rivelò a me e disse, tu avrai un figlio e lo chiamerai Joseph. Mi alzai da lì e ringraziai il Signore. Becky, seduta proprio là, era appena nata, circa, lei aveva circa un anno, lei nacque col taglio cesareo, nella famiglia di mia moglie era ereditario per tutto il taglio cesareo, perché il loro bacino è come normalmente succede alle donne, le ossa sono compatte come un uomo e così è come sua madre. Il dottore mi aveva detto che, disse fratello Brana, non abbia un altro figlio da questa donna, disse, il suo grembo è così esile come un palloncino, disse, farebbe meglio a lasciarmi legare quelle tube. Io dissi, no, non vorrei, dottore, non penso di fare questo, dottore. Disse, bene, voi, lei non dovrebbe avere un altro figlio, la rovinerete, lei morirà. Disse, abbiamo avuto un momento tremendo con questo, disse, solo se l'è cavata appena. E poi il Signore mi disse che io avrei avuto un figlio e si sarebbe chiamato Joseph. Io non fui proprio spaventato da questo, molti di voi ricordate tutti, andai avanti annunciandolo, io avrò un figlio, si chiamerà Joseph. Quanti lo ricordano? Certo, in tutto il paese, dappertutto, dicevano le persone, avrò un figlio, il suo nome sarà Joseph. Proprio allo stesso tempo, in quel fanciullo in Finlandia che fu risuscitato dai morti, il fratello Jack era proprio là quando ciò avvenne. Avevo detto 2 o 3 anni prima che ciò accadesse, ci sarà un ragazzo, come sarebbe stato ora, e Dio l'aveva detto, come accadrà, non lo so, ma mi è stato rivelato che ciò sarebbe avvenuto. Ciò mi era stato rivelato, sarei andato in Arizona e là avrei incontrato 7 angeli, mi avrebbero detto che un messaggio che devo predicare, ed erano i 7 suggelli, cioè è accaduto, cioè è avvenuto. Quanti si ricordano che io l'avevo detto, in altre cose simili l'hanno testimoniato, è accaduto, le riviste e ogni altra cosa, ne hanno fatto le foto, la luce là nell'aria, non riescono ancora neanche a capire cos'era, era là. Ricordo di aver telefonato a fratello Jack e di avergli chiesto di ciò, Cristo che stava là, e fratello Jack disse, quello è nella sua condizione glorificata, capite, io amo il fratello Jack, egli è uno dei migliori teologi che conosco, ma io non riuscivo proprio a coglierlo bene, e io gli dissi, Signore, com'è questo giovane uomo qui che con i capelli come la lana? Ed egli disse, egli ha la parrucca. Guardate nel libro, lo dissi anche prima che ciò accadesse, quel giorno in cui avvenne questo, esso andò in alto e poi girate di lato quella foto, e se volete la rivista Look o Live, giratela di nuovo, ed è là perfettamente il capo di Cristo di Hoffman, che guardava proprio giù dove mi trovavo, eccolo là nella rivista. Quanti l'hanno mai visto? Certo, avete visto tutti, guardandolo proprio indietro su questo, l'ho dimostrato esattamente che la rivelazione era corretta. Perché è imparrucata? Perché gli antichi giudici inglesi e i giudici ebrei una volta portavano una parrucca, in Inghilterra lo portavano ancora, lo portano ancora, quella è l'autorità suprema, la parrucca, e quello mostrava che lui è, che stava là con una parrucca di ali di angeli, egli è l'Alfa e l'Omega, egli è il giudice supremo, nessun altro se non come lui, egli è da considerare come l'Alfa e Omega, e là egli era un giovane uomo senza o non più di 30 anni che porta una parrucca bianca, mostrando che egli era il supremo Dio, il Padre. Ha dato tutto il giudizio nelle mani del suo figlio. Alleluia. La rivelazione non è mai errata. Esprimetela lo stesso, non importa quello che sembri. Va proprio d'accordo con la parola. E ricordo, 4 anni dopo, mia moglie, noi sapevamo che avremmo avuto un figlio, tutti dicevano, sarà questo Joseph che arriva, suppongo di sì, non lo so, però avrò Joseph. Quando nacque era Sara. Allora un uomo mi telefonò e mi rise in faccia e disse, di un po', la sai una cosa, tu volevi dire Giosefina, e quell'uomo è morto, Io dissi: Signore, io ho detto, Dio mi ha detto che io avrei un figlio e lo chiamerei Joseph. C'erano tre persone le quali avevano lasciato una certa chiesa denominazionale ed erano venute nella nostra chiesa e mi avevano sentito dire ciò quando sarà nato e mi dissero: oh, lui è un falso profeta. Io dissi: aspetta un momento, Signore, non ho mai detto quando, né Dio mi ha detto quando. Egli ha detto, egli come avrebbe detto ad Abramo, egli disse avrebbe un Isacco, però nel mezzo di quel periodo era nato Ismaele, ma quello non lo tolse. Dissi: Dio ha detto che avrei avuto un fanciullo e si chiamerà Joseph. E il dottore disse, quando si avvicinò, disse: reverendo, ora io legherò le tube. Io dissi: no, non fatelo. Dissi: come potreste risposarvi e avere, bene, potreste risposarvi e avere ancora un bambino? Io dissi: lo avrei da lei, Dio ha detto così. Non potevo leggerlo nella Bibbia, ma era scritto nel mio cuore per rivelazione, per fede. Dio ha detto così. Non volevo vaccinare alla promessa di Dio per incredulità. Alcuni di loro dissero: volevate dire Giosefina? Dissi: volevo dire Joseph. Il dottore disse: lei non può avere un altro bambino. Io dissi: lei avrà un bambino. 4 anni passarono. Per finire, lei rimase di nuovo incinta. Allora una donna, una falsa profezia spedita dall'altra parte del paese, che spese quelle parole, disse: ora Meda morirà durante questo periodo perché io sono stato mandato per condurre Bill. E diceva che egli non mi ascolterà perché sono una donna e Dio ora se la prenderà anche con lui facendo morire sua moglie. Io dissi: Dio ha mandato Gesù Cristo per condurmi, capite? E dissi: io sono condotto dallo Spirito. Povera piccola Meda, avevamo un'infermiera che era stata guarita là in una riunione, conoscete tutti la signora Morgan, una delle infermiere di Mayo, il peggiore dei casi. Beh, lei era è registrata come morta, il cancro, circa 20 anni prima, cancro sarcoma, Louisville, proprio nella cartella medica dell'ospedale Battista, e ora lei è infermiera a Jeffersonville, nell'ospedale, lei sta lì ora perché Dio aveva detto che lei vivrebbe. E così Meda l'amava e disse: Billy, desidero che Margie venga con me perché non mi sento di andare all'ospedale. Io dissi: noi amiamo Margie, però Margie non è il nostro Dio, Margie è nostra sorella. Così da Greenville la Greenville salì e lei disse: Billy, pensi che morirò? Non lo so, ma il bambino nascerà comunque, tu stai per avere un Joseph. E lei disse: e lui questo non so teroso, non so dire, ma Dio ha detto che avrà Joseph e noi avremo Joseph. Non mi importa ciò che qualsiasi cosa dica, noi avremo Joseph, perché lo stesso Dio che mi aveva detto tutte quelle rivelazioni ha detto che quello, e ne è mai venuto meno negli altri e verrà meno su questo. Salì su al mulino per pregare e andai là, e là stava quella luce sospesa tra i due alberi. Tornai indietro dove stavi sul libro, andai a prendere la Bibbia che era posata in macchina, e quando lo feci il vento aveva girato le pagine, e stava seduto a Davide e disse: vai a dire al mio servitore Davide, io l'ho preso da quello vile, da pascolare quelle poche pecore di suo padre, e ne ho fatto di lui un grande nome, come un grande uomo. Ora, non del tutto il nome grande come Billy Graham, ma solo come un grande uomo. Egli ha detto un nome, sapete, dice: io ho fatto questo, ma dice: io non posso fargli costruire il tempio, ma suo figlio. È proprio non appena disse i suoi figli: oh mai, eccolo, dissi: Joseph, proprio così. E andai subito giù a casa, dissi, e lì il piccolino così grosso che lei, un ragazzone, lui poteva a stento camminare, uscendo fuori in giardino, corsi, la gettai le banane di collo e dissi: tesoro, Joseph sta arrivando. E ognuno sa, e ora col taglio cesario e quel bambino quella notte, dissi: ora il giorno dopo alle 7 si recarono all'ospedale, oh misericordia di Dio, e la baciai salutando, dissi: Joseph sarà qui. Alcuni minuti dopo l'infermiera venne fuori e disse: fratello Brana, sì signora, voi avete un bellissimo bambino in 7 lire. Dissi: benvenuto figliolo Joseph. Dissi: sì signore, perché? Che cos'è? Non era scritto nella Bibbia che questo sarebbe venuto, ma lo stesso Dio della Bibbia che lo rivelò ad Abramo. Noi non abbiamo considerato il suo grembo come morto, l'impossibilità di essere in quella condizione. Voi non vacillate alla promessa di Dio per l'incredulità, ma date gloria a Dio. Sapete che deve succedere, non mi importa ciò che dice il dottore, ogni altra cosa che sarà d'intralcio, ma non credeteci, è una menzogna del diavolo. Sì signori, vero. La fede si sposta assieme alle opere per creare la promessa. Facciamo presto, esattamente come hai detto, Rab la meretrice. Giacomo disse: fu giustificata per le opere. Ma perché? La sua fede, lei disse: ho sentito che Dio è con voi. Lei non vuole vedere come Giosuè portava i suoi capelli o come portava i suoi vestiti. Lei disse: sento dire che Dio è con voi. Tutto questo era necessario. Lei si preparò proprio come una vera visione oggi. Sto per concludere un momento. Le vere visioni da Dio oggi sono una parola promessa per il giorno. Direte: queste visioni, fratello Branham, dove prendi ciò? Le persone esitano di fronte a questo. Atti 2,17 non aveva detto avverrà negli ultimi giorni che i vostri giovani vedranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni? Non è proprio così? Questo è ciò che ha detto la Bibbia. Bene, ora, se non è così, guardiamo pure in Malachia, capitolo 4, e scopriremo se questo non è promesso oggi. Come potete avere fede in essa? La Bibbia ha detto così. Ora, prendete Luca 17,30 e leggetelo. Gesù disse, come venne il dì di Sodoma, tale sarà la venuta del figlio dell'uomo. Proprio come venne a Sodoma. Ora guardate la posizione del mondo oggi, sodomiti. Guardate quel che Billy Graham e Oral Roberts, questi due testimoni laggiù che testimoniano le chiese denominazionali, uno dei per i metodisti, i battisti, per i presbiteriani, l'altro per i pentecostali. Questo, quello e l'altro. Ma ricordate, Abramo non era a Sodoma, egli era già stato chiamato fuori. E ci fu uno che si fermò e gli parlò, e colui che si fermò e gli parlò gli mostrò un segno, con la schiena voltata, e gli disse che Sara avrebbe avuto il figlio che avrebbe aspettato. Amen. Con la sua schiena voltata. E lui lo chiamò Dio, Elohim. Ora, ciò porta convincimento oggi, perché noi abbiamo fede e so che questo viene da Dio, e perché questa e altre scritture indicano quest'ora. Apocalisse 10 ha detto che nell'ora del messaggio del settimo angelo, quando egli inizia a suonare fuori il suo messaggio, non un servizio di guarigione, ma il messaggio che segue il servizio di guarigione. Gesù uscì a predicare, lui diceva, egli ha guarito i malati e tutto il resto, o quel giovane rabbi, il profeta non è un grand'uomo, lo vogliamo nella nostra chiesa, ma un giorno egli si alzò e disse, io e mio padre siamo uno, poi non lo vollero più, e se non mangiate la mia carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, egli non lo spiegò, disse, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete la vita in voi. Beh, immagino che alcuni dottori e infermieri dissero questo è un vampiro e cercano di indurci a bere il suo sangue. Vedete, ora quei discepoli forse non avrebbero potuto essere in grado di spiegarlo, però si discorsero là e lo credettero in ogni modo. Amen. Perché ciò fu loro rivelato. Sì, signore, sì, lo conoscevano, le scritture lo avevano dichiarato. E mi si sarebbe potuto chiedere di questo che aveste detto, perché hai fede per credere a queste visioni quando vi sono molte imitazioni false che vanno avanti. Vi dirò qualcosa di piccolo, forte, solo per un momento. Quando ci sono in giro molte imitazioni false, ricorda, fratello mio, di ciò è pure detto che essi sarebbero in questo stesso tempo, è proprio esatto, proprio come avvenne al tempo di Mosè. Mosè scese per compiere le opere di Dio davanti al popolo e c'erano gli Anne e gli Ambre che stavano lì, ma chi fu il primo a farlo? E poi questi altri erano imitatori. Perché prima doveva esserci un originale perché loro imitassero. Se loro fossero stati l'originale, ma non siamo smarriti, sappiamo dove siamo, capite? Capite? Tramite la scrittura e per la rivelazione di Dio, ecco perché rimanete saldi. Ora, quest'uomo, lui vide delle visioni e così via, egli fu questo, quello, e in giro con la moglie di quest'uomo, crede in quei tre dei, e così, questo non lo fa vacillare di un po'. E qui c'è solo una cosa che non può imitare, la parola, notate, e si possono avere tutte queste cose, parlare in lingua, danzare, sarà lo spirito a clamare e tuttavia essere diavolo, proprio così, ma questa parola li valuta, capite, è esattamente giusto, è a questo che si giunge, come Mosè e Iambre, e ricordate, egli disse come Ianè e Iambre contrastarono Mosè, negli ultimi giorni questi imitatori si leveranno sulla terra, non l'hanno fatto, non l'hai gli detto, ebbene noi li abbiamo. Ma ciò non fece vacillare Mosè, quando Mosè si voltò e fece un miracolo nel nome del Signore, ed ecco alzarsi questi imitatori che fecero la stessa cosa, ma non lo fermarono, non disse, ritengo che sia meglio smettere e abbandonare il campo. Egli rimase proprio lì, perché? E gli fu rivelato, alleluia, egli sapeva che la parola di Dio, sapeva che la parola alla fine li scoverebbe, sapeva che verrebbe un tempo in cui la parola si manifesterebbe ed essi non potevano andare oltre, perciò io ho saputo questo tutti questi anni, vedete, proprio così, che il tempo sarebbe venuto, proprio quando un miracolo che Dio invia, un vero miracolo, c'è sempre un cambiamento nell'interno del sistema. Se via invia qualcosa nella Chiesa, il vecchio sistema non è cambiato, egli l'ha inviato in vano. Quando un messaggio esce e insegna i miracoli, via un messaggio che segue ciò. Quando Gesù uscì a guarire i malati, dopo venne il suo messaggio, io e mio padre siamo uno, io sono lui, capite? Vedete? Essi non credettero questo, credettero nei suoi miracoli, disse, se non potete credere a me, credete ai miracoli, perché essi vi testimoniano chi io sono. Oh mai, gloria, chi era prima? Mosè, poi essi lo imitarono. Ma le grandi verità rimangono ancora le stesse, tra il giusto e l'errato, essi non possono accettare il messaggio. essi non possono accettare il messaggio non adulterato dalla parola di Dio. Non mi importa, Giuda avrebbe potuto fare ogni sorta di segni miracoli, ma quando arrivò per ricevere lo Spirito Santo il giorno di Pentecoste, rivelò la propria natura. Quel diavolo può avvicinarsi e imitare proprio fino alla cosa vera, fino a che arriva a questa parola, però non può prendere del tutto quella parola. Lui può menzionarla tutta, forse fino a una sola parola come fece Eva, il diavolo fece come Eva, però non può opporsi a tutta, poiché l'intera cosa è il corpo di Cristo, capite la parola ora, non possono prendere il messaggio ora, né poterono gli anelli Andrea prendere il messaggio di Mosè, non poterono farlo, le loro opere di imitazione furono rese note perché essi non potevano essere in grado di seguire la parola di Dio rivendicata dal suo profeta unto. Capite? Essi non potevano seguire Israele fino in fondo. Perché? Erano denominazionali. Erano bimbi egiziani. Non potevano seguire quella parola. Se lo avessero fatto, avrebbero dovuto abbandonare l'Egitto, il Nilo. Tutto era buono per loro e non potevano farlo. Quantunque potessero imitare le opere di Dio e fare quello che faceva Mosè, ma quando venne il tempo di partire, la loro follia fu resa manifesta. Allora Dio realmente lo rivelò su di loro. Lo stesso ora, essi potrebbero fare ogni genere di imitazioni, cose false, che non fanno altro che magnificare la cosa giusta, e ogni figliolo che crede sa che è la verità. Qui lo vedete in piena luce, perciò le opere della loro follia, della loro imitazione, se le vostre opere sono la vera parola e rivendicate da essa per la vostra fede, ciò manifesterà e come una promessa di Dio nella sua parola originale scritta. Gesù disse, se non faccio le opere, ascoltate attentamente, se non faccio le opere, lasciate che aggiunga questo ad essa, cioè, se non faccio le opere che le scritture dicono che farò, allora faccio ciò che nella mia epoca, quando vengo, quello che il Messia doveva fare quando viene, se le cose che io faccio, se Dio non rivendica quella parola che Egli disse si sarebbe compiuta, se la mia vita non fa vivere quella parola esattamente ciò che essa ha detto che farebbe, non mancate questo. Gesù che dice, voi sapete che ciò che il Messia deve fare. Perciò se quella parola che è scritta e poi essa non si manifesta attraverso di me, allora io non sono lui. Amen. Allora il giorno di cui parlo è sbagliato. Ciò che Giovanni ha detto a mio riguardo era falso. E quindi se non sono quel Messia, se quelle opere che il Messia era tenuto a fare, egli deve essere il Signore vostro Dio, susciterà un profeta come me, e voi non avrete avuto un profeta per centinaia d'anni. E se quelle opere che faccio, che Dio ha promesso, se non si manifestano nella mia vita presente, allora non sono Lui. Ma se la parola promessa di quest'epoca è rivendicata in me, allora io sono Lui. E la promessa è venuta a voi. Oh my, non vedo quanto più chiara essa potrebbe essere se la promessa non è. Oh, perciò se la promessa di quel giorno è manifestata nel mio ministero, disse Gesù, allora io sono lui. Perciò se non potete quasi credere chi io sono, allora guardate le opere che sono promesse per questo giorno. Amen. Guardate le opere che sono promesse. Se quelle opere non sono compiute, ognuna di loro in me, allora non credetemi perché vi ho detto il falso. Se non potete credermi, guardate quello che la Bibbia ha detto che dovrebbe avvenire in questo giorno. Se ciò non sta avvenendo, allora non è giusto. Se queste cose sono false, non succedono qui, e tutte queste altre cose, le cose che devo aver luogo, se non accadono lui, allora io sono falso. Ma se avvengono, Gesù disse, allora io sono lui. Amen. Io sono colui che era promesso che venisse. Oh my, le stesse opere che erano promesse nel suo giorno, rivendicando lui essere quel Messia, non lo credete? Ebbene, ora fratello, se le opere di Luca, il 17 capitolo e il 30 versetto, la promessa di Gesù Cristo appena prima della sua venuta, che il mondo sarebbe tornato indietro a Sodoma e i messaggeri sarebbero usciti, e le cose che sarebbero fatte esattamente, se ciò non sta avendo luogo, allora non credetemi di avervi detto la verità. Ma se ciò sta avendo luogo, allora credete che esso è Lui. In quel giorno il Figlio dell'uomo sarà rivelato. Amen. Il Figlio dell'uomo sarà rivelato in un corpo di carne. Voi tutti, la Chiesa, proprio esattamente come avvenne prima dei giorni di Sodoma, un gruppo chiamato fuori, lontano da tutti gli altri, posto fuori, che crede la promessa di Dio. Gloria. Perciò le opere che lo Spirito Santo sta facendo oggi tramite queste visioni che mai falliscono, le promesse che non falliscono mai, tutti i segni apostolici promessi della Bibbia, di Malachia 4 e l'Apocalisse 10:7, tutto questo sta compiendosi ed è dimostrato tramite la scienza in ogni altro modo. E se non vi ho detto la verità, queste cose non accadrebbero. Ma se vi ho detto la verità, esse rendono testimonianza che vi ho detto la verità. Egli è ancora lo stesso ieri, oggi e in eterno. E la manifestazione del suo Spirito sta afferrando via una sposa. Lasciate che quella fede e rivelazione scenda nel vostro cuore, che questa è l'ora. Preghiamo ora. Dio caro, che sei stato manifestato in carne nella persona di Gesù Cristo, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le Scritture, e ascese in alto e inviò fuori i discepoli per fare dei discepoli in tutto il mondo, e disse: questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Dio, alla Chiesa Pentecostale di oggi, la restaurazione dei doni, possano, Signore, quegli uomini, forse alcuni di loro sono qui presenti, alcuni di loro intorno al mondo, ascoltando il nastro, possano rendersi conto che questa è la chiamata fuori della sposa, non un messaggio pentecostale. Il messaggio pentecostale doveva riportare i doni nella Chiesa, ma questa è la chiamata della sposa, un altro messaggio, che doveva venire appena prima che Sodoma fosse arsa. Fai che loro comprendano, Dio caro. Fede, io credo questo perché è rivelato tramite il tuo Spirito, mediante la parola di Dio, che è stata rivendicata e resa manifesta per il mondo intero. Certamente, Signore, nella minoranza, i tuoi gruppi sono sempre così. Ma tu dicesti: non temere, o piccolo gregge, perciò che al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Perciò io prego, Dio, che gli uomini distolgano lo sguardo dal loro intelletto, distolgano lo sguardo da quello che potrebbero pensare essere giusto, e guardare nella Scrittura. E se questo detto ieri sera, lascia che le persone qui pensino come pensò la regina nei giorni della grande distruzione di Babilonia. Lei disse: c'è un uomo tra di voi di nome Daniele, è stato nel regno di tuo padre, il padre pentecostale era nel suo regno, ed egli dissolve ogni dubbio. Ed ora, Signore, lascia che lo Spirito Santo, che era nel regno pentecostale, il regno che era di Martin Lutero, che era John Wesley, e attraverso avanti John Smith, Alexander Campbell, durante tutta l'epoca. Egli è colui che dissolve, ha dissolto i pensieri e le persone nei giorni di Lutero, quell'uomo, il giusto vivrebbe per fede. I metodisti, egli dissolse tutti i dubbi per cui essi sarebbero santificati. E nei giorni della Pentecoste parlavano in lingue, dando le manifestazioni dello Spirito mediante la guarigione divina e così via. Esso dissolve tutti i dubbi nei cuori pentecostali. Ma, oh Dio, essi si denominarono, ritornarono indietro per prendere le idee dell'uomo. Perciò ora, quando la sposa è chiamata come tu l'hai promesso qui nella Scrittura, leggendola davanti al mondo sera dopo sera, e noi la guardiamo con i nostri occhi, Dio, possa esso dissolvere tutti i dubbi nel cuore delle persone, possano essi fuggire rapidamente verso il Figlio dischiuso per essere maturati, per essere portati nel granaio e non essere lasciati nello stelo per essere arsi, ma possano andare stasera nel granaio nel nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie per la vostra attenzione. Lasciate che Dio si occupi del vostro cuore. Come voi abbiamo distribuito i biglietti di preghiera, stasera occuperemo circa 20 minuti per la fine preghiera. Dovremo allinearli molto velocemente, venire attraverso il palco e pregare. Ora non so quanti biglietti sono stati distribuiti, non ho neanche chiesto una cosa a Billy. Ho detto solo: hai distribuito, scendi là e distribuisci alcuni biglietti di preghiera. E lui è ritornato a prendere sua madre e me per altri poco tempo fa. E ora ho fatto, ora bene. Avete cominciato con il 100, con l'uno, uno da 1 a 100, quale? 1 a 100, da 1 a 100, benissimo. Prendiamo il biglietto di preghiera numero 1. Se l'avete, alzate la mano affinché possa vedere. Se non potete, se potete alzare, non potete, vi porteremo il biglietto di preghiera numero 1, proprio velocemente. Chi lo ha? Cosa dici? A numero 1, scusatemi, A numero. Questa signora qui, avete quel biglietto? Venire proprio qui, volete A numero 2, lo avete qui, alzate la mano velocemente, proprio qui, signora, venite. Numero 3, avete un biglietto? Avete un biglietto? Tutti voi non avete biglietti? Nessuno dei biglietti? Bene, non dovete averlo. 3, 4, 5, A, 1, 2, 3, 4, 5, vediamo, c'è 1, 2, 3, 4, 5, A, bene, ora, bene, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bene, mettetevi in fila, cominciate a mettervi in fila. Ora, se non potete venire, agitate la mano così perché si possono portarvi. Ho chiesto a queste persone qui che non hanno biglietti, non dovete averlo, vi sto solo chiedendo. Ora, vi sto solo chiedendo, ora guardate, voi disabili qui, ritengo che lui dovesse venire presto perché lui, gli ho solo detto presto. Ora voi non dovete avere un biglietto di preghiera, se avete quella fede come ho insegnato, capite? Se ciò è rivelato va benissimo, se non si è, vi è rivelato non importa se sarete in una dozzina di file di preghiera, ciò non servirebbe a nulla, lo sapevate, lo credete, capite? Io potrei pregare, fare tutto ciò che potrei, mettermi in ginocchio, imporre le mani su di voi, ungervi con olio in qualsiasi modo vogliate, pregare finché Dio per grazia lo rivela nel vostro cuore che è compiuto, allora è compiuto. Non dovete neanche essere nella fila né da nessun'altra parte, è compiuto in ogni modo. Bene, ora 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bene. 16, 17, 18, 19, 20. C'è qualcuno che ho chiamato il quale ha un biglietto e non può alzarsi, alzi la mano. Ha un biglietto e non si può alzare, bene. Bene. Sol, abbi fede. Riesco a vedere la povera piccola Anna James seduta là che una volta suonò questo quasi tutta la notte. Voglio che ognuno sia davvero calmo e riverente, come sapete. Sol, abbi fede. Ora, biglietti di preghiera. Da 1 a 15 credo che fosse. Sol, abbi fede. Qui si stanno affollando un po', perciò cominciamo, cosa dite? Possibile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora, sta diventando in troppi, ce ne sono più di quanti ne abbiamo chiamati, questo va bene. Restate tranquilli proprio dove siete, non fate che uno prenderete, si pregherà per voi. Ora, vedete, aspettate solo finché essi cominciano il vostro chiamino, il vostro numero, se il Signore, ora, Dio vi benedica. Ora pregheremo su questi fazzoletti, ora, mentre si preparano. Dio caro, sono posti qui dei fazzoletti che vengono malati e afflitti. Questa fede di cui abbiamo parlato, Signore, ricordo che dici nella Bibbia, nel libro di Giuda, esortatevi a combattere estremamente per la fede che è stata una volta per sempre tramandata dai santi, ed essi toglievano dei fazzoletti dal corpo dei santi, non perché fossero delle persone speciali, ma perché erano persone che credevano, essi erano uomini della nostra stessa passione, dissero. Elia era così e lui pregò sinceramente che non piovesse, e Dio, lui pregò quello affinché il popolo si pentisse. Tu glielo rivelasti di pregare per loro, di pregare in quel modo per adempiere la tua parola. Senza dubbio mostrasti una visione profetica. Signore, stasera prego che queste persone siano guarite. Non solo Elia, egli fu portato in cielo, ma la sua vita e il suo spirito continuano ancora a vivere. Perciò preghiamo, Dio caro, che tu onori la preghiera del tuo popolo e onori tutti noi ora quando preghiamo per questi fazzoletti, affinché quando saranno messi sui malati questi siano guariti. Ci rendiamo conto, Padre, di essere una generazione di gente che sta morendo, Ci stiamo dirigendo, messi di fronte all'eternità. Il mondo è diventato pazzo. Deliti, ragazzine stuprate e fatte a pezzi, la gente, uomini portano i capelli come le donne come gli uomini, essi si pervertono. La razza sta morendo. Il mondo sta morendo, tutto sta morendo, la Chiesa sta morendo. Oh Dio, fai venire la vita, oh Dio, la vita della fede. Rivela queste persone, Signore, io posso solo pregare e imporre le mani su di loro, ma Tu sei colui che può guarirle e Tu solo puoi guarirle. Prego che Tu lo faccia, Padre, per ognuno di loro. Concedilo con le mie mani su di loro e chiedendo con tutto il mio cuore, nel nome di Gesù Cristo, guarisci queste persone. Amen. Ora, fratello, questo microfono funziona, sentite ora tutti bene? Sentono tutti? Alzate la mano. Bene. Ora, in un modo o nell'altro il mio cuore mi si dà pena per queste persone qui sedute qui, questa lettini e barelle, se non hanno neanche ricevuto un biglietto di preghiera, capite? Ma guarda, fratello, vedi? Queste persone hanno i biglietti di preghiera, ma questo non vuol dire che saranno guariti. Ci sono persone sedute là nell'uditorio, forse questo, quello non vuol dire che esse saranno guariti. Quello non dice che esse saranno o non saranno guariti. Tutto questo dipende dalla loro fede in Dio. Quanti sanno questo essere vero? Ecco tutto, solo la loro fede in Dio. Bene. Ora, quanti sanno che è vero? Non importa quanto tu sia religioso, quanto buono, quanto cattivo tu sia, se la grazia di Dio non fa scendere questo nel tuo cuore, tu non sarai mai sanato. Ora, quanti sanno che Dio lo ha fatto sempre, grandi miracoli, segni e prodigi? E ora, voi che state in questa fila stasera, venite non perché siete stati scelti da Dio per essere in questa fila di preghiera, non è questo, voi solo avete ricevuto un biglietto di preghiera, è solo capitato di essere nel vostro, il procedimento è esattamente come iniziò il suo ministero, il mio onorato fratello Gertz, qui molti anni fa, ora, con la fede in Dio, credendo a Dio, credendo che Dio guarisce i malati per fede, e questo non è mai cambiato, ma in quest'ultimo giorno Dio ha aggiunto dei doni che Egli ha promesso. Dio l'ha fatto, non perché Egli avesse l'obbligo di farlo, ma perché ha promesso di farlo. Se Egli l'ha promesso, allora deve farlo, perché deve mantenere la sua parola, ed Egli ha promesso la stessa cosa. Cioè, se potete credere che ciò accadrà, se non potete crederla, ciò proprio non accadrà. Ora, io non posso indurvi a credere, neanche voi stessi potete farcela ad arrivare a credere. Dio deve darvi questo. Credere è un dono di Dio, non la vostra fede, la fede di Dio. La vostra fede intellettuale potrebbe crederlo benissimo, ma se la fede di Dio non è in fondo al vostro cuore, capite, la vostra fede intellettuale può accettarlo, fare questo, e solo continuate a credere con tutto il cuore fino a che Dio ve lo riveli, capite? Continuate solo a crederlo fino a che Dio ve lo riveli. Ma finché egli ora dite, fratello Brana, che cosa diresti là? Sì, Signore, Dio inviò un profeta a Ezechia, e gli disse, tu non scenderai da quel letto, così dice il Signore, ma morirai in quel letto. Così, ma quel profeta si girò, anzi, quel re volse il suo viso verso il muro e pianse amaramente e disse, Signore, ho bisogno ancora di 15 anni, ti supplico, Signore, di ascoltarmi. Ora, il re era l'uomo più importante del mondo in politica, ma il cospetto di Dio lo era il profeta, era il re di Dio, perciò, però lui era il profeta di Dio, perciò Dio rivelò al profeta di prendere qualche ora, capite ora, affinché ora comprendiate, perché ho predicato qui le scritture come avvenne nei giorni di Sodoma, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Nei giorni in cui la Chiesa è rivelata, no, nei giorni in cui il figlio dell'uomo sarà rivelato. Che cos'è rivelato? Reso noto. È così? Rivelare. Il giorno che il figlio dell'uomo sarà rivelato. Sarà un giorno come Sodoma e Gomorra. È così? Ora, guardate ciò che accade. Laggiù a Sodoma e Gomorra avevano due messaggeri principali, perché laggiù c'era un gruppo di cristiani tiepidi, è così? Ed essi avevano due messaggeri principali. Ora, ascoltate esattamente, attentamente, giù a Sodoma e Gomorra che predicavano. Però uno di loro rimase fuori col gruppo di Abramo, è così? Sentite, in tutta la storia della Chiesa non abbiamo mai avuto un messaggero universale per la Chiesa fino ad ora che il suo nome terminasse in HAM, cioè GRAHM, che ha 6 lettere, GRAHM. Ma il nome di Abramo era compitato ABRAHAMO, 7 lettere. In inglese Abraham, capite? Quindi la Chiesa universale, essendo 6 le lettere dell'uomo, l'organizzazione fatta dall'uomo, ha già ricevuto il suo messaggero. Essi hanno avuto proprio fino ad ora un Sandley, Moody, Finney, Knox, Calding, eccetera. Ora, ma mai un HAM? È così? Ma essi l'hanno ricevuto, e lui è un messaggero inviato da Dio, e che picchia quelle mura più forti che può. Uscite da qui, ravvedetevi o perirete. Ma ricordate, gli eletti, i predestinati, il patto preordinato, Abramo e il suo gruppo ricevettero anche loro un messaggero. Osservate ciò che fece. Egli diede loro un segno che è il tempo in cui il fuoco cadesse era vicino. Ora è il fuoco che ora aspettiamo, fuoco atomico, la collera di Dio. Ora, quel messaggero fece qualcosa. Egli parlò riguardo una donna alla quale egli aveva le spalle girate, e le disse che lei stava dubitando di ciò che egli stava dicendo, e lei disse le sue condizioni e cosa avrebbe accaduto. E così egli disse che il figlio dell'uomo si rivelerebbe allo stesso modo in quel giorno. Ebbene, credete che è la verità? Ebbene, qui sta una donna. E nell'unione invisibile della Chiesa, la sposa per Cristo, quel messaggio è ora qui, il quale è Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, egli solamente parla attraverso i suoi profeti, la Bibbia ha detto così. Egli non fa mai nulla se prima non lo fa sapere ai suoi profeti, Amos 3:7. Egli lo ha sempre fatto, egli non cambia mai il suo modello, capite? E il profeta, se uno è vero, può solo dire ciò che Dio gli dice, è così? Vero. Ora, credete che egli potrebbe dirmi cosa non va con questa donna anche prima che la guardi? Lo credete? Beh, lei soffre di cancro. Proprio così, nel suo seno. Lei ha in mente un ragazzo. Lui soffre di un genere di disturbo mentale, disturbo nervoso e complicazioni, proprio così. Lo credi? E questo è vero? Non è così? Credi ora che col dire questo la tua fede sia ancorata e che l'hai ricevuto, che tu lo avrai, allora vai e il Signore Gesù Cristo ti sanerà, capite? Credete? Con tutto il cuore? Ora, credete senza guardare questa donna che il Signore Gesù può dirvi qual è il suo disturbo? Quanti lo credono? Ora voi sapete, io non ho mai neanche la sola cosa, ho visto solo una gonna. Io non so, non potrei dire se fosse uomo o donna, ma che sta proprio là. Voglio che lei creda. Crede, signora? Qui, paziente. Lei crede? Alzi la mano se crede. Se crede con tutto il cuore, può avere il bambino che sta chiedendo a Dio. Capite? Credete? Avete fede in Dio? Ora, questo non guarisce, questo solo identifica. Queste sono le opere che identificano la fede della presenza di Dio, la sua parola manifestata. Anche questa donna sta considerando una grande cosa, desiderando non un figlio, ma lei desidera il battesimo dello Spirito Santo. Le dirò cosa fare. Se lei si sbarazzerà di quelle sigarette, Dio le darà il battesimo dello Spirito Santo. Vada, lo creda, vedete? Credete? Avete fede in Dio? Quest'uomo che sta qui è un uomo che non ho mai visto in vita mia? Non lo conosco, ma lui soffre di qualcosa che non va nel suo petto. Ha avuto una caduta che gli ha causato questo. Non molto tempo fa, egli non è di qui, viene dall'Arkansas, è un predicatore, va a casa e predica il Vangelo. Capite? Capite? Non ho mai visto l'uomo in faccia. C'è una donna che sta qui. Non la conosco, non l'ho mai vista in vita mia. Dio la conosce. Se gli può rivelare qual è il suo problema, qualcosa riguardo, voi crederete? Tutti voi? Questa è solo un'opera che identifica la fede che io ho per predicare quello che vi ho detto. Di cui vi ho detto stasera, quello è ciò che Dio ha rivelato. E queste sono le opere che lo dimostrano. Dunque, dovete avere fede per guarire. Questa donna qui, io non penso di conoscerla. Sì, non la conosco, ma conosco qualcuno che lei conosce, poiché lo vedo stare qui davanti a me. Lei soffre di mal di testa. Non è così, signora? Credi che Dio ti guarirà? La sorella di Perry Green. Proprio così, e non l'ho mai vista in vita mia. Proprio così. Ho visto Perry Green stare qui in piedi, guardandomi, facendo in questo modo. È appena arrivato, vedete? Esatto. Non so dove sia Perry Green. Credete? Quanto credete, se potete credere? Se potete credere, tutto è possibile. Se non potete credere, nulla può succedere. La piccola signora con i capelli grigi seduta proprio là che mi sta guardando, proprio tu credi in Dio? Tu credi che Dio può rivelarmi che cosa stai pensando là? Hai un tumore al seno. Tu credi che Dio te lo può togliere? Sì, abbi fede e credi. Ora, che cosa lei ha toccato? La donna che toccò il lembo della sua veste, la Bibbia ha detto che voi che volete prendere la Bibbia e gli disse, egli è un sommo sacerdote che può compatire le nostre infermità. Non è così? Egli è quel sommo sacerdote, sta proprio qui. Quelle persone stanno toccando lui. C'è una piccola donna magra che ha alzato la mano, sta proprio seduta qui, non l'ho mai vista in vita mia, ma lei proprio in quel momento ha toccato qualcosa. Ecco cos'era. Lei sta pregando a Dio. Lei ha un disturbo al petto, ha pure un disturbo di stomaco. Dio ti ha guarito, se tu lo crederai. Dovete credere. Tutto è possibile per coloro che credono. C'è un uomo seduto proprio dietro in fondo, sta guardando da questa parte, circa la seconda fila, vedendo verso di qui, soffre di asma. Tu credi che Dio ti guarirà, Signore? Se tu lo credi, Dio ti farà star bene. Puoi avere ciò che chiedi, se lo credi. C'è una donna che siede qui, mi sta guardando qui di fronte con i capelli grigi. Se credi con tutto il cuore, lo credi? Bene. Allora quel disturbo di gestifelia ti lascerà, se lo credi. Cosa ne pensi tu steso lì sulla brandina? Credi che Dio può guarirti? Se Dio mi dirà il tuo problema, lo crederai? Se tu crederai, quel cancro ti lascerà e starai bene. Perché non ti alzi? E prendi il tuo lettino e vai a casa? Credi? Voi tutti crederete? Ebbene ora, che ne dite proprio ora? Ha Dio deposto quella fede nel vostro cuore? Tutti qui alzate le mani, se Dio ha deposto quella fede nel vostro cuore, imponiamo le mani gli uni sugli altri, proprio qui, lungo la fila, imponete le mani su, proprio, imponete le mani, proprio ora, velocemente, vedete lo Spirito Santo si muove, imponete le mani gli uni sugli altri, quell'uomo si è alzato, andando laggiù ora, pregando gli uni per gli altri, alziamoci in piedi e diamo lode a Dio tutti. Non c'è bisogno di andare oltre, identificate Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi in eterno. Voi, cosa siano le vostre afflizioni, qualsiasi cosa sia, se voi lo credete, alzatevi in piedi proprio ora e credete, Dio onnipotente. Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, manda la tua potenza e guarisci questo gruppo di persone proprio ora, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Hallelujah.
Alleluia.
Do you believe it?
Lo credete? Lo accettate? Lode al nome del Signore. Lo accettiamo, Signore Gesù. Lode al tuo nome. Egli mi ha toccato.
Alleluia.
Alleluia. E oh, che gioia che ha inondato il mio cuore, la mia anima. Qualcosa di meraviglioso è successo. E ora io so che Egli mi ha toccato. E mi ha sanato. Lode al nome del Signore. Lo credete con tutto il cuore? Cantatelo a Lui. Mi toccato. toccato, Signore Gesù. Egli mi ha toccato.
Che gioia che inonda la mia anima. That floods my soul. Oh, something.
Oh, qualcosa è avvenuto. E ora io so.
I know he touched.
Che Egli mi ha toccato. E mi ha sanato.
E mi
cantate.
Oh, he touched me. Oh, he touched me.
Grazie, Signore.
And all the joy that floods my soul. Oh, something has happened. And now me and made me whole.
Chiniamo i capi, cantiamo solo senza lui.
Gode
al nome amorevole del Signore Gesù.
Has it been revealed?
Vi è stato rivelato?
Has that seed,
quel seme,
fallen into
è caduto in quel terreno preparato?
Did you grab a hold of it?
E ne avete afferrato?
It cannot fail.
Non può fallire.
It has to happen.
Deve avvenire.
If it has happened,
se è avvenuto,
then become fearless.
Allora diventate impavidi,
fearless,
senza timore, senza timore nella vostra testimonianza. Stasera avete tagliato via la testa di Satana. L'avete tagliata via. Loda il tuo nome, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Ha detto che quella F-E-D-E all'esterno,
G-E-S-U
all'interno, e voi, loda il nome del Signore. È un'opera conclusa, Chiesa. È finita. Signore Gesù, grazie, Signore. Grazie, Signore. Il suo nome è meraviglioso. Il suo nome è meraviglioso. Il suo nome è meraviglioso, Gesù, mio Signore. Egli è il potente Re, il Maestro di ogni cosa. Il suo nome è meraviglioso. Gesù, mio Signore, ma lo egli è il grande pastore. La rocca di tutti i secoli. Egli è l'onnipotente Dio. Gloria a Dio. Io mi inchino a Dio. Gesù, mio Signore, ma lui,
His name is wonderful.
Il suo nome è meraviglioso. Il suo nome è meraviglioso. Il suo nome è meraviglioso.
Is wonderful.
Gesù, mio Signore.
Egli
è il potente Re.
Per esprimere quello che hai fatto per noi, Signore. Per questo messaggio stasera, Signore Gesù, che hai predestinato ad essere ascoltato questa sera per la tua sposa attorno al mondo, Signore. Veramente, quella progenie del seme della fede è caduto in quel terreno preparato, come non è mai successo prima, Signore. E sta già facendo le radici, Signore, perché la tua parola. C'era un gruppo che non lo credeva, ma la tua sposa lo crede. La tua sposa lo accetta, Signore Gesù. E stiamo agendo su questo, perché la tua parola non può fallire, Signore. Ti ringraziamo e ti lodiamo stasera, Signore Gesù, per quella grande rivelazione che ci hai dato in quest'ultimo giorno, Signore. Ascoltare, mentre tu ce l'hai portato alla memoria, mentre hai parlato tramite il tuo messaggero, Signore. Padre, ti ringraziamo e ti lodiamo. Grazie per essere stato in mezzo a noi, mentre sentiamo il tuo Santo Spirito con noi proprio ora, proprio qui. Grazie di aver fatto presa su di esso e non lo lasceremo andare. E ora veramente, come disse Paolo, dentro i nostri cuori, sta pulsando dentro i nostri cuori, è la tua parola che vive dentro la tua sposa, Signore Gesù. E ti ringraziamo per ciò, Signore. Padre, benedici, stai con noi, Signore, e attiraci più vicini a te. E possa quella parola, Signore, vivere dentro il nostro la nostra vita, in modo che altri possano vedere quella vita, Signore. E Padre, che facci diventare salati, che loro possano diventare assetati, e vedere Gesù Cristo che vive in noi. Padre, stai venendo per la tua sposa, e crediamo che sarà molto presto, potrebbe essere anche stasera, Signore Gesù.
Oh,
siamo così vicini, Signore, lo sentiamo, Signore. Sentiamo la tua venuta, Signore.
Sei
già avviato, Signore Gesù. È già stata fatta la proclamazione per chiamare la tua sposa. La tua sposa si sta mettendo alla presenza di quel sole che si sta preparando. Vieni velocemente, Signore Gesù.
Oh,
facci indossare quella veste iniziale, Signore, per incontrarti nell'aria, Signore Gesù, e andare in quella grande cena delle nozze, Signore. La tua sposa ti ama e ti adoriamo, Signore Gesù. Per noi il tuo nome è meraviglioso.
Amen.
His name is wonderful. His name is wonderful.
Il suo nome è meraviglioso.
Il suo nome è meraviglioso.
Gesù,
il mio Signore.
Egli è il potente Re.
Master of everything.
nostro, padrone delle cose. Il suo nome è meraviglioso.
Gesù è il Signore. Is the great shepherd,
il grande pastore, la roccia dei secoli. Egli è il Dio onnipotente. Davanti a lui. Amo e adoro. Il suo nome è meraviglioso. Gesù, mio Signore.
Ci sediamo.
Chiamo i capi.
As we enjoy his great presence,
gioiamo della sua grande presenza che è qui con noi.
As we tell him that
mentre gli diciamo che lo amiamo e lo adoriamo.
Lo adorate e lo amate
stasera con tutto quello che è nel vostro cuore.
Has it really
veramente
in your
questo
heart
si è ancorato nel vostro cuore stasera?
Has there been a difference?
C'è stata una differenza stasera?
Has what you ask him for, do you believe?
È quello che gli avete chiesto, lo avete creduto?
Do you believe it, church,
lo credete, chiesa, con tutto il cuore? Che quello che gli avete chiesto,
that you're going to receive,
che lo riceverete?
We accept it, Lord.
Lo accettiamo, Signore.
You see their hands.
Tu vedi le loro mani. Tu vedi nei loro cuori.
They're believing it,
Lord. Lo stanno credendo,
they're
Signore.
Accepting it,
lo stanno
Lord,
accettando,
by faith.
Signore, per fede.
They truly can never
veramente
be the same
non possono più essere gli stessi da questa sera in poi. Perché qualcosa è avvenuto
heart,
nei loro cuori, Signore.
You
tu
place that faith
hai messo quella fede nel loro cuore.
We can't
noi non possiamo
Lord,
produrre qualcosa. Tu devi darcela. E stasera crediamo che tu ce l'hai data,
Lord.
Signore.
We love you and adore
ti
Lord
amiamo
Jesus.
E ti adoriamo, Signore Gesù.
Nel
tuo nome è meraviglioso per noi.
Benedici,
stai con noi ora, Signore. Mentre
seguiremo
in questo servizio della comunione, la Santa Cena, possano le nostre menti tornare a quel giorno al Calvario, Signore. Che tu sei diventato noi, affinché noi potessimo diventare te.
A representation,
la nostra rappresentazione,
Lord,
Signore, di una grande cena delle nozze in cui saremo
soon,
molto presto, Signore.
But Father, the communion
ma Padre,
is healing.
La comunione è la guarigione.
And you've healed us tonight.
E tu ci hai guariti stasera.
You give us the desire
ci hai dato
heart,
il desiderio dei nostri cuori.
Whatever we've asked
qualsiasi
for,
cosa abbiamo chiesto.
We believe it,
lo crediamo
we
e lo accettiamo.
Thank you, Lord.
Grazie, Signore. Gli usceri, cioè i diaconi, vengono alla tavola del Signore, canteremo l'inno, c'è una fonte piena di sangue tratta dalle vene dell'Emanuele, mentre ci prepariamo per la comunione tra un momento, e gli usceri si faranno avanti, cioè i diaconi porteranno la tavola della comunione mentre noi cantiamo questo. C'è una fonte piena di sangue tratta dalle vene dell'Emanuele.
Pensate soltanto, tutti loro manchi di colpa. I peccatori che si immergono sotto il flusso perdono tutti la loro colpa. Ora in riverenza leggiamo la parola. Si trova nell'undicesimo capitolo di Prima Corinti, il 23esimo versetto. San Paolo che parla alla Chiesa di Corinti. Poiché io dal Signore ho ricevuto ciò che ancora ho dato a voi. Cioè che il Signore Gesù, nella notte che fu tradito, prese del pane, e dopo aver reso grazie, ruppe, e disse: pigliate, mangiate, questo è il mio corpo, per voi è stato rotto, fate questo in rammemorazione di me. Veramente ancora cos'è il calice? E dopo aver segnato dicendo: questo è il calice del nuovo patto, del sangue mio, fate questo ogni volta che voi berrete in rammemorazione di me. Perciò che ogni volta che voi avete mangiato di questo pane e bevuto di questo calice, va annunziate la morte del Signore finché gli venga. Perciò chiunque avrà mangiato questo pane e bevuto il calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. E provi l'uomo se stesso, così mangi del pane e beva del calice. Perché chi lo mangia e beve indegnamente, mangia e beve il giudizio se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Perciò fra voi vi sono molti infermi e malati, e molti dormono. Perciò che se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. Ma se siamo giudicati, siamo dal Signore corretti, perciò che non siamo condannati con noi. Pertanto, fratelli miei, lavorandovi per mangiare, aspettatevi un'altra. Ora, in obbedienza a questo grande comandamento, fatto qui da San Paolo, e ricordiamoci semplicemente questo, che noi siamo colpevoli, che in qualche modo e ad ogni modo i migliori di noi sono colpevoli davanti a Dio. Perché sta scritto nel nostro Signore Gesù Cristo: siete perciò perfetti, come è perfetto il Padre vostro in cielo. Perciò possiamo solo essere perfetti mediante la nostra fede nel suo sangue versato, perché non c'è nulla che potremo fare per aiutare noi stessi, dobbiamo confidare nella sua misericordia. Quindi pregherò per voi che Dio vi perdoni per la vostra indegnità, e voi pregherete per me che Dio mi perdoni per la mia indegnità, perché ci stiamo accostando alla tavola del Signore, pregheremo silenziosamente l'uno per l'altro. Di questo, Padre nostro, ma in nome di Gesù Cristo, tuo figliolo. Amen. Questo pane corso che rappresenta il corpo di Gesù Cristo, egli prese il pane, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, il quale è spezzato per voi, fate questo in rammemorazione di me. Preghiamo. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci le nostre trasgressioni, come noi perdoniamo quelli che peccano contro di noi. Non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno. O Signore Dio,